passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Ma che c'hai? Perché canti meno? Perché canti sottovoce? Dove ti trovi?
Ma perché sono alla 7, sto lavorando sui microfoni pronti.
800240024, la Zanzara comincia così come al solito con quella che ormai è diventata, senza volerlo, una nuova sigla,
caro Parenzo. Quasi un manifesto politico, è come la lettera della Banca Centrale Europea.
Assolutamente,
no?
Per noi ha lo stesso identico valore, anzi forse di più. Devo dire la verità, che qui è iniziato il gioco del pallottoliere. Sembra di essere tornati alla vigilia del 14, del mitico 14 dicembre. Peraltro è il 13 ottobre, domani è il 14, dunque coincidono anche i numeri, no?
Cabalisticamente, certo, non hai ancora capito che è tutto finito?
Non so, ma aspetta, stai calmo, stai calmo.
Stai ancora suonando sul Titanic?
Aspetta che fra poco ti presento un ospite che ci chiarirà le idee.
Ahia.
Forse, il PDL intanto si sta consumando, come sai, in lotte intestine in cui ci sono rancori personali, baruffe, liti. Insomma, sono queste cose a farla da padrone, non c'è dubbio. In un crescendo di esternazioni, rabbie, rivendicazioni. Questo perché? Perché quando il sole è declinante, quando il sole declina, è naturalmente intorno, no? Si lotta.
Buio. Ma non c'è mai stato il sole poi alla fine.
Beh, un po' il sole c'è stato, dai. Stracquadanio, senti, Tremonti se ne vada.
Se il ministro dell'economia non ama fare quello che ha promesso agli elettori il governo, è meglio che si candidi a fare il ministro dell'economia di un governo Visco o di un governo Padoa-Schioppa, come, perché noi stiamo facendo peggio di lui.
Quindi dovrebbe andarsene.
Secondo me da tempo.
Il gatto non va dove il pesce non c'è, il lupo scenderà qua giù.
Poi c'è Versace, te lo ricordi, no? Il nostro amico Versace. Voto la sfiducia, ma resto in aula. Voterò la sfiducia, ma resto in aula.
Santo Versace.
Santo.
Subito.
Ti voto la sfiducia.
Voterà contro il governo?
Sì.
Oggi assisterà alle dichiarazioni di Berlusconi e alle comunicazioni del Premier, oppure con le opposizioni uscirà dall'aula?
No, io assisterò perché sono un neofita della politica e mi piace imparare.
Esponente dei responsabili, si chiama Soglia, il signor Soglia, non Saglia, ma Soglia, come la soglia, come il soglio pontificio con la finale, Soglia, signor Soglia, che non è Sogliola, è Soglia. Siamo sempre di più ad avere dubbi sul governo, siamo sempre di più all'interno dei responsabili. E sorge spontanea la domanda che fra poco rivolgeremo a un responsabile. Ma i responsabili sono ancora responsabili? O sono
no?
Oppure diventano in questo caso irresponsabili? Soglia.
Io credo che oggi siamo sempre di più, ci sono sempre più deputati del PDL che cominciano ad avere dei dubbi seri sul fatto che così avanti non si può andare.
E poi lo scontro, Enrico Letta, La Russa. Beh, devo fartelo sentire questo qua. Li vedi gli sgommati, dice La Russa, chiedete solo le dimissioni. Senti.
Dal 94
avete
oggi,
chiesto sempre Berlusconi.
Aspetta, dal 94 oggi, alla nostra richiesta.
Li vedi gli sgommati?
Alla nostra richiesta.
Li vedi gli sgommati?
Dal 94 oggi.
Le opposizioni
sull'assenza
non parteciperanno.
Lo sai come si chiama?
Fandonia e pantomima in Parlamento, e denunceremo in tutto il mondo che il nostro paese è governato da una persona che non è in grado,
che li ha fregati per 20 anni.
Grazie ministro La Russa.
È finita, l'ho lasciato parlare.
Sì, no, ma lei ha parlato molto più dell'onorevole.
È finita per te.
È finita, lo volete capire?
Guardatevi gli sgommati, qual è la vostra proposta? Berlusconi, ti devi dimettere.
Ministro, finita. Abbiamo
questa
capito.
È la vostra unica proposta da 15 anni.
Ministro, grazie.
E non mi crede più nessuno.
Il gallo si sa becca qua, becca.
Beh, che scontro, che scontro, che scontro. Come eccoci nota. Qui, Antonio Razzi, buonasera. Come buonasera. Sta?
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Signor Razzi, popolo e territorio, popolo e territorio. Perché come lo presento con questo entusiasmo?
Antonio Razzi, Giulio Tremonti, Antonio Razzi. Buonasera.
Antonio Razzi, normale, Antonio Razzi con enfasi perché siamo contenti di averlo qui, dunque sono contento di ospitare Antonio Razzi, ex Italia dei Valori, che ha votato la fiducia al governo Berlusconi il 14 dicembre. Che fa domani, signor Razzi?
Pensa a te.
Vedi, il giorno 14 porta sempre fortuna. Il 14 dicembre ha portato fortuna al governo Berlusconi, adesso sì. Il 14 novembre porterà altrettanto fortuna.
Peccato che il 14 ottobre.
È un numero 14, anche sportivo valido, perché mi ricordo quando eravamo, almeno io, sì. Quando ero giovane, mi ricordo il grande Johan Cruyff che aveva il numero 14. Era un numero vincente e credo che domani sarà anche altrettanto un numero vincente, una data vincente.
Allora, 14 è il 14 ottobre, ricordo, non il 14 novembre. Che lei non
deve votare domani, lo sa. No?
Che lei non si sbagli perché il 14 ottobre domani bisogna andare alla casa.
Mi sono messo un mese di in più.
Vabbè, si è messo un mese in più. 14, mi raccomando, che domani, mi raccomando, poi lei fa quello che vuole, a me non me ne frega niente. Insomma, domani, no. Non il 14 novembre. E poi no. Lei dice il 14. Tu, com'è che si è ricordato di Cruyff? Il 14 come numero di Cruyff, questo è un po' strano, o no?
Era un giocatore che io ammiravo e mi sono affezionato anche a quel numero. Adesso mi ci sono affezionato anche alla data.
Anche alla data ormai, 14. Che cosa l'evoca ancora il numero 14, signor Razzi? Eletto in Svizzera, tra l'altro deputato eletto all'estero di popolo sì, e te. Che significa
ma
popolo?
Con le preferenze non nominato dal partito.
Non nominato, vabbè, scusi, lei voterà la fiducia allora, no? Questo diciamo la
verità. Ma senz'altro,
non c'è dubbio.
Senz'altro. Io credo che in questo momento bisogna avere la responsabilità del paese, che il governo deve andare avanti e che bisogna dare fiducia a questo governo perché altrimenti al posto di Berlusconi chi c'è?
Non c'è nessuno.
Se no altrimenti lo dobbiamo formare un altro Berlusconi.
Quello non c'è un altro Berlusconi, un altro governo.
Ma ci vuole una persona capace come Berlusconi e non ce n'è oggi come oggi.
Perché è capace Berlusconi?
Non ce n'è. Secondo Razzi non ce n'è uno come Berlusconi. Perché gli vuoi dire? Se è convinto che non ce n'è uno come Berlusconi, non è che uno può convincere.
Ma oggi no. Magari forse fra 10 anni o 20 anni ne entrerà un altro capace all'altezza del presidente Berlusconi.
Senta Razzi, lei che è stato eletto con l'Italia dei Valori, poi c'è stato il 14 dicembre, adesso è più berlusconiano di quelli che sono stati eletti col PDL, mi sembra che alcuni che sono stati eletti col PDL in realtà lo vogliono fare fuori, come lei sa. Come la vive questa situazione? Lei dice Berlusconi per i prossimi 10 o 20 anni, chissà se ci sarà uno migliore di lui. Per il momento non si vede. Altri invece, scaglioliani, eccetera, il PDL li vogliono, alla fine lo vogliono fare fuori. È strana questa situazione, no Razzi?
Ma è strano, magari forse ci sono quelli che aspirano a poltrone grandi.
Lei
grandi
no,
poltrone.
Lei no.
Io a me basta che ho la sedia per votare, guarda.
A lei basta arrivare fino alla fine della legislatura, diciamo, no?
No, ma
beh, come
è
no?
Quello.
Sì. Come no?
Ma arrivando alla fine, pensione. Arrivando alla fine della legislatura e dare del bene al paese,
ecco.
Altrimenti si spende circa 1,5 miliardi, deve sapere i cittadini.
Perché cosa?
Dopo la pagano loro quel 1,5 miliardi.
Perché cosa?
Non è che la paga Berlusconi.
Ma perché cosa 1,5 miliardi, scusi?
E perché non lo sa lei questo?
Per votare?
Non lo sa che ci vuole 500.000 per votare?
Ma capito, tanto quello bisogna spenderlo comunque, signor Razzi. Si spende comunque quando si andrà a votare, anche tra un anno, tra due anni, quello che è.
No, ma lei deve sapere, lei e anche i cittadini, che 1 miliardo è una torta che si dividono tutti i partiti per che hanno, in base alla percentuale che hanno preso.
Però dica la verità.
Che si rivede una bella torta.
Vabbè, scusi Razzi, dica la verità.
Comodo anche a lei che la legislatura arrivi sino in fondo, così prende la pensioncina.
Prende la pensione? Dica la verità.
Io non sono venuto a lavorare perché per me considero un lavoro. Io trovo che oggi una cosa scandalosa che i cittadini votano per il centro-sinistra perché lo devono rappresentare in aula e oggi non c'erano. Ma dove sì, sono vabbè, andato a fare shopping per Roma?
No, beh, cosa hanno deciso? Scusa, secondo me è sbagliato.
Allora, quando il presidente Berlusconi ha parlato, loro potevano, diciamo, fare delle proposte,
sì,
oppure dire no,
però,
presidente, lei ha sbagliato.
Scusi un attimo, Razzi.
Invece erano tutti a fare shopping per Roma. Ma
che... No, shopping, hanno deciso una mossa, io la critico, però per carità, cioè, ognuno può fare quello che vuole.
Ma scusa, i cittadini italiani sono abbastanza intelligenti
da capire
cosa. Lo capirà. E dopo, quando arriva nelle urne, si saprà sicuramente scegliere il voto a chi l'ha rappresentato e chi era in aula.
Le segnalo che lei è stato eletto con l'Italia dei Valori,
meglio fare shopping.
Lo so, è perché anche altri
anche questo potrebbero ricordarsi gli elettori, cioè non è che si ricordano solo di quello che ha fatto l'opposizione, però potrebbero ricordarsi, dico potrebbero,
ma sicuro, ma guarda che tutti quelli che mi hanno votato all'estero addirittura si hanno complimentato, mi hanno chiamato al telefono,
tutti quanti
tutte 3.500. No,
appunto, cioè...
però di quelli che conosco non me l'hanno detto. Io ho votato.
Hai fatto bene, ti hanno detto.
E
hai fatto
no
bene
al partito. No, ho detto io ho votato. Perché io ho detto, dico guarda che la questione è così, ma ha detto no, hai fatto bene, noi siamo con te.
Senta Razzi, però mi dica una cosa, lei ci confessò in maniera molto spontanea che c'era questo problema, cioè problema, lei ha un mutuo da pagare per la casa, lasciamo perdere.
Lo sto pagando ancora.
Lo sta pagando,
io.
Dunque a lei conviene, lo paga lei, benissimo, non gliel'ha pagato.
A meno che non me lo vuol pagare la Radio 24.
No, guardi.
Ma non la volevo nemmeno, guarda, perché le cose che faccio io, le cose che faccio io, me la pago io, se no altrimenti...
Benissimo, però diciamo la verità, a lei senza lo stipendio da parlamentare sarebbero guai. Me lo confessi. Guarda, non c'è niente di strano, è un mestiere.
No, ma guarda che io te lo posso anche giurare che io la casa l'ho comprato con i soldi della Svizzera e meno male che ci avevo.
Ho capito, ma adesso c'è il mutuo. C'è il mutuo, però.
Lo sto pagando.
Con i soldi dello stipendio da parlamentare.
Come il 90% degli italiani.
Benissimo,
che hanno
mica,
il mutuo,
ma mica dico che lei è un delinquente, tutt'altro. Lei sta pagando un mutuo. Ma
io sto pagando il mutuo, ma io ricevo la paga da parlamentare.
E appunto.
Ma io faccio il mio dovere, io sono sempre lì in aula presente.
Non c'è dubbio.
Ma gli altri non ci sono, dove sono?
Razzi, scusi un attimo. Dunque, lei, diciamo la verità, il seggio lo vuole mantenere perché è evidente che le fa comodo avere questo stipendio, le fa comodo, cioè le serve per pagare il mutuo o no?
Ma se non arrivo quello vado a fare un altro lavoro, a me non è il problema, guardi che io ho sempre lavorato, io ho fatto 41 anni in
che mestiere
lavoro.
Fa lei, scusi? Che mestiere faceva?
Io sono tessitore, ero all'ufficio di amministrazione tessitore.
Però lei tempo fa mi disse a me lo stipendio da parlamentare mi serve anche per pagare il mutuo, me lo disse molto chiaramente.
Ma lo stipendio serve a tutti per pagare il mutuo, se uno non ha lo stipendio è chiaro che non può pagare. Se non prendo lo stipendio da parlamentare me ne vado un'altra volta a lavorare in Svizzera e la prendo in Svizzera alla paga.
Però
non è
meglio
problema.
Fare il parlamentare, no?
È meglio fare il parlamentare che piuttosto che il tessitore, o no?
Adesso io non vorrei essere, diciamo, tra virgolette fesso per dire che non è vero.
Ecco,
è chiaro che l'aspirazione a parlamentare non è solo mio, ma sono di 60 milioni di italiani. E ognuno di voi, ma sicuro che anche lei o chi sia, al coso. Prendi per esempio tutti i grandi sindacalisti che fanno bla 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 per tutte le parti, e qua, dove lo ritrovi? Lo ritrova alla Camera o al Senato?
In Parlamento, alla Camera e al Senato.
Dopo che hanno fatto diciamo bla 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 per tutta l'Italia parlando a favore dell'operaio, e poi quando sta in Parlamento si è dimenticato,
bene,
come si dice a Napoli, scordiamocelo passato,
è un trionfo,
più,
certo.
E dopo non guarda più a quello che fa bisogno l'operaio.
Antonio Razzi, Popolo e Territorio, Traffico, torniamo subitissimamente, avete sentito Antonio Razzi, deputato di Popolo e Territorio. Hai sentito Parenzo? Hai sentito, no?
Ho sentito delle cose agghiaccianti.
Che ha detto di agghiacciante, l'onorevole Razzi? Che ha detto?
No, le lezioni di politica dell'onorevole Razzi, francamente. Comunque, il numero 14 a me ricorda le 14 mensilità che Razzi, eletto con l'Italia dei Valori, prende ora. E lo shopping che hanno fatto i parlamentari, come lui dice e sostiene, del centrosinistra, con questa clamorosa diserzione del discorso, che è una cosa parlamentare normale, una forma di
protesta. No, non è normale.
Normalissima.
È sbagliata.
Normalissima.
È sbagliata.
Meglio lo shopping a Via del Corso che lo shopping dei parlamentari. Meglio lo shopping in Via del Corso che lo shopping dei parlamentari.
Non dire stupidaggini.
Il supposto shopping dei
parlamentari. È una cosa ridicola questa cosa dell'aula. È una cosa
salvano
ridicola.
Il paese,
ridicola.
Salvano il paese.
Ma chi salva il paese?
Ma che salvano il paese? Responsabili. Ah. Ma denunzio tutti. Ma quali responsabili? Le borse. Milano chiude almeno
scusi, 4%. Scusi, Raggi, che c'entra
dimmi,
questo?
Dimmi.
Scusi
la
un attimo.
La borsa crolla e questi sono i responsabili.
Ma stai zitto, Raggi, scusi un attimo. Ma
denunzio tutti.
Ma che denunzi tu?
Trucco.
Ma
non... Chiamo l'avvocato Trucco subito.
Allora...
C'è qualcuno in aula che denuncia tutti. Appena c'è qualche cosa, io denuncio per la compravendita.
Chi è?
Di quello o di quell'altro.
Ah, il suo ex amico Di Pietro.
Anche a me forse ha denunciato, perché sembra che chissà che a me mi hanno comprato. A me non mi compra nemmeno, ma anche Cristo, non ti preoccupare. Io me ne avevo andato pure appagando io, guarda, perché quando io non ho fiducia a una parte, io vado via. Quindi io voglio che ci sia una fiducia. Se uno non ha fiducia, fiducia del mio operato, me ne vado, che problema c'è?
Scusi un attimo, qual è la differenza tra Di Pietro e Berlusconi? Mi dite i suoi leader, inizialmente Di Pietro, poi Berlusconi. La differenza?
Ma io credo che è una cosa, diciamo,
cioè, cosa ha di più Berlusconi?
Ma è la differenza che ci passa tra la notte e il giorno.
Vabbè, questo non c'è dubbio. Ma
ecco, la differenza è che io con 15 anni che stavo con Di Pietro non ci ho parlato manco un minuto.
Ah no?
Sì, io con Berlusconi ci parlo quando senza problema. 10 minuti, mezz'ora, un'ora, quante volte.
Quante volte ci parla con Berlusconi?
Io invece addirittura.
Ma che vi dite con Berlusconi?
Scusa. Gli ho mandato una lettera per rispondere, manca mi risponde. Comunque sto facendo un libro, il libro è finito. Adesso
infatti sta facendo un libro che doveva uscire a dicembre, è vero? Sì.
Dovrebbe uscire se ci riesco prima di Natale, perché sto trovando un
editore. Il titolo qual è?
Il titolo. È un titolo molto molto carino, ce n'ho due o tre, ma adesso non lo posso.
No, Razzi,
lo suggerisco io.
Il libro di Razzi deve avere un titolo. Qua bisogna rivelare il titolo.
Razzi Amari.
Razzi Amari non è male.
È buono, è mio,
Razzi, sì, allora sì, mi dica, popolo
mi ha dato anche un buon consiglio.
Mi dica gli altri titoli in ballo.
No, ce ne sono vari.
Me ne dica uno, ma non è il mistero di Fatima, abbia pazienza, Razzi, pure questo bisogna dirlo, cioè non è un mistero della fede. Insomma.
No, ma finché che l'editore non mi consiglia perché gli ho dato 4-5, no?
Chi è l'editore?
Non lo so, lo devo ancora trovare.
Non ci ha parlato allora con l'editore ancora.
Ne ho telefonato a 4-5, adesso sto portando
Il manoscritto. Ma di che parla? Adesso, scusi, Razzi, di che parla? Della sua biografia?
Parla la mia storia da emigrato, ma parla degli ultimi avvenimenti, perché sono andato via dall'Italia dei Valori.
Ragazzi. Le spiegazioni.
Lì c'è la vera storia. Uno che dopo lo legge e poi, le ripeto, quello che del libro io non prendo niente perché lo devolvo alla chiesa.
Ma questo nessuno ha mai pensato.
La presentazione da Angelo Panebianco
per una ricostruzione di una chiesa che sta cadendo.
Scusi, Razzi, però le voglio chiedere una cosa, però stai zitto, Parenzo,
se no altrimenti lo do a Radio 24 in modo che fanno ancora più lavoro, perché io credo che la radio è giusto, perché deve informare i cittadini. Ci vuole far chiudere.
Razzi, però scusi un attimo una cosa. Allora, la pensione, lei ci tiene a raggiungere la pensione, mi dica la verità, però lei è sincero sempre, mi dica, io voglio raggiungere.
Guarda, ringraziando il Signore, ho 63 anni e posso chiedere la pensione tranquillamente alla Svizzera. La Svizzera si fa 65.
Però la pensione da parlamentare, a lei interessa? Dunque, raggiunge.
Guarda, io non ho mai venuto qui per pendiare la pensione di parlamentare, non me ne frega niente.
Non ho mai venuto qui, sì.
No, non sono venuto in Italia, sono venuto qui in Italia per lavorare.
Ma insomma, lei vuole arrivare alla fine della legislatura per la pensione, sì o no? Mi dica la verità.
Ma guarda, per me può finire anche domani, che a me
non le cambia niente,
io posso stare tranquillo, l'importante è che quando la incontro per strada ci possiamo sorridere e salutarci.
Scusi Razzi, mi dia una definizione di Berlusconi, una bella definizione di Berlusconi, per lei che cos'è oggi Berlusconi?
Guarda, per me è un gran signore, è un grande gentleman, io non ho mai trovato nella politica una persona così gentile e un gentleman che se
un gentleman,
addirittura...
Sì.
parlando tra di noi se ne potrebbe pure fregare, perché tanto i soldi ce n'ha a non finire.
Certo. E invece?
Figurate che io che non c'ho una lira, ecco, per quello dico, se io un giorno, io ho solo un appartamento che ci sto pagando il mutuo,
sì,
ma se un giorno domani o l'anno prossimo io ce n'ho 20, cosa pensa di me? Vuol dire che ho rubato, ho fatto qualche cosa di losco. Io invece... Invece Berlusconi, se ce n'ha, non se ne accorge nessuno, perché ce n'ha tanti. Se magari,
ma questo qua non ci avevo pensato.
Ma se qualcuno glielo regala un appartamento, chi se ne accorge che gli hanno regalato un appartamento a Berlusconi?
Adesso ci rifletto. Scusi un attimo, lei è consulente del Ministero dell'Agricoltura, giusto? Ministro per la contraffazione, sì.
Sì.
Ma lei che ne sa di contraffazione, Razzi?
Guarda, io ne so abbastanza.
Di contraffazione?
Ma di contraffazione so abbastanza, perché essendo che ho vissuto all'estero e che so allora... quando i ristoranti hanno i prodotti contraffatti perché gli costano di meno,
mica faceva, mica faceva il cuoco lei, oppure mica faceva il ristoratore?
No, io non facevo un ristoratore, però me ne intendo.
Perché? Perché se... ce lo spiega dopo il giornale radio, 800 24 00 24. Sì, altri due minuti ce lo deve spiegare questa cosa qui. Razzi, perché si intende di contraffazione? Giornale radio. Siamo qui, caro Parenzo. Certo. Hai sentito l'eloquio del signor Razzi da noi qui a Radio 24? Prima, certo. Ex IDV, ora passato con Berlusconi, che è diventato più berlusconiano di quelli che sono stati eletti con Berlusconi e che adesso un po' si distaccano.
E intanto le borse crollano.
Ma che vuol dire questo?
Banca Italia chiede di introdurre l'ICI.
E allora?
Ma no, ma allora, ma questi, ma dove vivono? Ma che fanno? Dove vivono?
Sai che l'opposizione si è comportata come gli indignados o indignati, no, che dir si voglia, sono gli indignati del Parlamento,
ma
praticamente,
diciamo
uguale.
Ma non diciamo cose provocatorie.
Cioè, delegittimano il Parlamento.
Niente, hanno fatto un'operazione.
Si riempiono la bocca con la parola Parlamento e poi lo delegittimano andandosene.
Non niente, perché domani saranno tutti lì a votare.
Beh, te credo.
Oggi non avevano intenzione di ascoltare un discorso vecchio,
sì,
che sa di muffa,
sì,
guarda, è il governo, sì, dei muschi e dei licheni,
sì,
muschi e licheni, cioè, ormai, ma dov'è la prospettiva, dov'è il paese,
sì,
dov'è il sogno per
l'Aventino, l'Aventino,
dove sono, siamo in mano al signor
l'Aventino,
Razzi,
l'Aventino, TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Tonfo della borsa, banche nel mirino, sale lo spread con i titoli tedeschi, Banca Centrale Europea pronti a nuove manovre, Banca Italia valutare il ritorno dell'ICI. Berlusconi chiede la fiducia, avverte i dissidenti, nessun passo indietro, non mi farò lapidare, se cado l'unica strada è andare alle urne. Le opposizioni disertano l'aula, rientreranno solo domani per votare no, Bersani un discorso penoso, uno sbandamento totale. La conta dei voti fra delusi e indecisi, Scajola assicura sia la fiducia, Casini ai frondisti, così vi porterà alle elezioni e non vi ricandiderà. Chiamateci Draghi ribelli, sono gli indignati che a Roma occupano con le tende le scale del Palazzo delle Esposizioni in attesa del corteo di sabato. La Vitola va arrestato per il GIP di Bari, ci sono gravi indizi di colpevolezza, smentita la procura contraria a nuove misure cautelari. In Sicilia i tagli di insegnanti portano alcune scuole a dover unire nella stessa aula bimbi di età diverse, a Milazzo insieme una terza, una quarta e anche una quinta.
C'è più niente da fare. E mi pungono come fossero zanzare, zanzare e zanzare.
Piace questa, eh?
Bellissimo.
Ma che c'è? Ti vedo mogio, ti sento mogio.
Per niente, sto lottando come un leone, sto lavorando su diversi fronti, sono con gli amici della
Non sei concentrato, non senti questa canzone che t'ho trovato, che mi hanno trovato.
È meraviglioso, a Bruxelles siamo stati benissimo.
Senti, ma che c'entra Bruxelles? È il passato, ormai è il passato. De Magistris, sono indignato.
Anche lui.
Gli indignati. Ma che vogliono gli indignati?
Questa è una buona domanda.
Roba da matti.
Io mi sento indignato.
Ma contro chi o cosa è indignato soprattutto?
Ma io sono indignato, devo dire, contro un certo modo di governare le cose a livello internazionale e nazionale. Cioè noi dovevamo passare da una globalizzazione dei mercati a una globalizzazione dei diritti, invece a livello globale contano ancora le grandi istituzioni che fanno affari. A livello nazionale stiamo vedendo quello che accade col governo, lo vedo soprattutto dal Mezzogiorno, dove siamo stati da tempo ormai completamente abbandonati.
Poi quando uno va a spiegare perché uno è indignato, c'è la globalizzazione, i diritti, invece che non si capisce, sono indignato per quello che succede, per il Mezzogiorno abbandonato. Questo, però, per carità, è De Magistris.
Tutto e niente, è evidente,
ma non vuol dire nulla, è evidente, è chiaro, è chiaro.
Hai capito, scusami, hai capito che cosa ha detto la proposta di Berlusconi? Tu hai puntato tutto su di
ma Berlusconi è tutto finito, su, abbi pazienza.
È tutto finito, te
ma
ne
sì,
conto?
È tutto finito, ecco, ci vuole solo il tempo. Ma che vuol dire? Ma
dalla... Basta, vabbè. Stacchiamo la spina.
Vabbè,
fine.
Vabbè.
Fine, che cosa bisogna fare?
Razzi, eccoci,
ecco,
qui.
Che stava
con Sgarbi?
Sì.
Che dice Sgarbi? Come mai sta con Sgarbi? Lei in che commissioni è, Razzi?
Cultura, scienze, istruzione e politica comunitaria.
E poi istituzioni comunitarie?
Sì.
Due commissioni.
Allora, siccome il dottor Sgarbi è un grande della cultura, così,
sì. È venuto a prendere lezioni da Sgarbi, è andato?
Vengo a prendere lezione da Sgarbi per sapere di più della cultura.
Perché lei, scusi, sta in commissione cultura, ma che ci sta a fare in commissione cultura? non ne sa nulla di quelle cose là, lo ammetta.
Come no? Perché no?
Di che sa?
Di tutto.
Come di tutto?
Nella vita bisogna sapere tutto.
Appunto.
Se si vuole andare avanti, se no altrimenti chi sa una cosa sola non va mai avanti.
Lei sta dicendo, sto in commissione cultura, però siccome non sono molto preparato vado a lezione da Sgarbi, diciamo la verità.
Anche quello, perché no? Nella vita non si finisce mai di imparare.
Mai di imparare.
Perciò il professore Sgarbi mi insegna la cultura, perché è l'unica in Italia che le sa, e gli altri non sanno niente. Ecco.
Certo.
Parla Razzi, è incredibile.
Scusi.
Come è incredibile. Scusi, Razzi, ma quali sono i dossier? Quali dossier maneggia in commissione cultura? Ad esempio della vicenda della la storia della colonna infame, le dice nulla?
Guarda, questo me lo devo fare insegnare dal professore.
La storia della colonna infame, non le dice nulla questa cosa, no?
No.
Va bene.
E le politiche comunitarie, no? Per esempio, una cosa fondamentale.
Una direttiva europea.
No, vabbè, adesso questo è troppo specifico, adesso non essere
come
così
troppo specifico. Una direttiva europea, cos'è? Chi la emana la direttiva europea, ad esempio?
Chi la emana la direttiva europea?
Pronto?
Onorevole Razzi?
È tutto finito.
Popolo e territorio. Scusi, onorevole Razzi, la direttiva europea chi la dirà? Cioè, chi la. No?
Emana.
Chi la fa? Chi la emana? Pronto?
Ma dove va?
Se n'è andato? Come se n'è andato?
Ma perché?
Onorevole Razzi?
Sì.
Eccoci qua, la direttiva europea che è andata a consultare. Chi la emana la direttiva europea?
Il Parlamento europeo.
Eh no, la Commissione europea.
Commissione e Parlamento europeo.
È la stessa cosa, siamo lì, certo. È uguale, no?
Vabbè, le devo anche lasciare perché sono col maestro.
Col maestro Sgarbi. Però,
ma la direttiva se lo vincola...
Sì. Guarda, se che le passa il professor Sgarbi.
Sì, no, ma Sgarbi ci parliamo sempre. Io voglio parlare con lei. Con Sgarbi ci parliamo.
No, se c'è qui che ti vuole salutare.
Sì, vabbè. Che sta facendo? Scusi un attimo. Ma che c'è? Che fai con Razzi?
Razzi è il migliore di tutti.
Come il migliore di tutti? Ti voglio segnalare.
Razzi è il vero Di Pietro. Ciò che Di Pietro non poté essere, Razzi è.
Ma adesso addirittura. Pure...
Di Pietro è un uomo di destra.
Sì.
Che vorrebbe stare con Berlusconi, ma si sente come una ragazza respinta.
Sì.
E Razzi invece, che ha questa capigliatura fluente, ha trovato
questa la capigliatura fluente.
Fluente ha trovato un'attenzione più viva da parte del Berlusconi. Sai che sono tutti un po' come
chissà perché, come, no? Chissà perché.
No?
Chissà perché ha trovato udienza da Berlusconi, chissà come mai.
Voleva andare a Palazzo Grazioli.
In che senso?
Volevano andare a interrogare perché? Perché hanno la stessa psicologia delle ragazze che volevano andare lì, Di Pietro, tutta la vita che vuole andare lì, ma non ci va. In realtà Di Pietro, come ci spiega Piene Razzi nel suo libro, ha preso.
Che titolo avrà lì? Che titolo avrà il libro?
Mani pulite, le vere mani pulite.
Ah, così questo è il titolo, le vere mani pulite.
Mani pulite.
Io
ho preso 70 milioni di euro di finanziamento per i partiti, divisi fra sé, la moglie e la sua fidanzata, che gli sta a fianco nel banco. Allora, mi pare che questo, voglio dire, ha preso molto più di Rubi. La sua fidanzata ha uno stipendio come la
Ma chi è la fidanzata, scusa?
La fidanzata è una che sta in Parlamento con lui, messa da lui perché è stata...
Ma non è vero, ma non è vero.
Io che ero presente. Io
ma non è la sua fidanzata, ma stai, è una cosa assurda, ma non è così. Chi è la...
È esattamente così.
Ma chi sarebbe la fidanzata? Tu la conosci?
No, io la conosco perfettamente. Io
Parenzo, la tu la conosci?
Ma la fidanzata di chi?
Di Pietro.
Allora, ma non è mai sposato.
È sposato di Pietro.
La fidanzata come... Sposato e separato. Come la Minetti.
Come la Minetti? Chi sarebbe
come la Minetti?
Ma chi sarebbe come la Minetti?
Una donna come la Minetti, la quale è stata premiata andando in Parlamento.
Dopo essere? Dopo essere?
Non la può fare affatto.
Dopo essere? Dopo essere? Premiata? Dopo essere?
Premiata perché è stata vicina a lui. No?
Vicino in che senso?
Ma che ne sappiamo?
Eh beh, dillo, vicino in che senso? Lo sai?
Non lo so, perché io ero vicino e alla Minetti e a questa signora, per conto mio.
Sì.
Non so cosa abbiano fatto la Minetti e questa signora con Di Pietro e con...
Ma che c'entra Di Pietro? Che c'entra?
È la stessa cosa. Lo sai tu se la Minetti ha fatto qualcosa con Berlusconi?
No, non lo so, non mi interessa.
Allora, io invece so che questa signora ha fatto qualcosa con Di Pietro.
Ma come fai a sapere? Ma chi è?
Lo so.
Ma chi è questa signora poi?
Me l'ha detto lei. È una signora che sta in Parlamento, messa da lui.
Cioè, tu stai dicendo una cosa di una gravità inaudita. Una signora...
No, è una gravità, è assolutamente. Una
signora messa in Parlamento, tu dici, a Di Pietro in quanto sua amante, fidanzata.
No, sono due cose che non c'entrano, cioè tu hai un'amicizia per una persona, cioè tu per esempio sei amico di Rotondi, fu eletto nel listino bloccato di Formigoni.
Vabbè, questo è un tuo cavallo di battaglia.
Allora Rotto, è l'amicizia, che differenza è fra uomo e donna?
Va bene.
Una persona conosce Berlusconi e viene messa nel listino bloccato.
Ma io non ho capito
chi persona conosce da vicino Di Pietro e viene messa in Parlamento.
Ma tu non so
buttare tutto in vacca sempre.
Tu stai dicendo un'altra cosa. Stai dicendo un'altra cosa.
No, sto dicendo esattamente quello che sto dicendo, che voi non potete collegare i rapporti fisici o sessuali di Berlusconi con la nomina della Minetti, se non sul piano di pura delusione. Allo stesso modo,
va bene,
posso dire che un rapporto d'amicizia compiuto, avanzato, con una donna che è stata molto vicina di Pietro, ma io non c'ero, quindi non posso dirti se gli ha toccato coscia, gli ha toccato
la mano. Tu hai detto che lei ti avrebbe riferito, che lei ti avrebbe riferito che c'è stata una storia invece.
No, io per quello che mi riguarda la storia l'ho avuta per conto mio, posso parlare della mia storia.
Con chi?
Non ti dirò fuori il nome e cognome, io la mia storia ce l'ho.
Ma con chi? Con questa amica di Di Pietro?
La persona che è stata con Di Pietro,
non capisco più nulla.
Vicina, amica, compagna, quello che sei, è comunque in Parlamento. Non sappiamo il gradiente.
Ma lo sappiamo tutti chi è. Tu stai dicendo che la Minetti è uguale alla signora Mura, diciamo la verità.
Io certo, è esattamente uguale rispetto al rapporto d'amicizia.
Ma che
come rapporto d'amicizia non è verificato con la lente per vedere cosa hanno fatto a letto, ce l'hanno fatto. È sufficiente che uno in quanto amico diventi...
Ma sono due cose diverse, ma non sono identiche, sono due cose molto diverse. Abbiamo la borsa, torniamo subito, non ci lasciare Vittorio, non ci lasciare. Siamo qui 800 24 00 24. Chi c'è al telefono di Razzi? Ancora Sgarbi?
Eccolo.
Eccoci qui. Ma ecco, che non so, fai una coppia stranissima, Sgarbi Razzi, la nuova coppia.
Sgarbi Razzi. No, io sto leggendo il libro che è molto istruttivo. Quando per esempio volevano imporre a Razzi di rimettersi per far entrare il numero 2 della circoscrizione Europa, a Berlino,
c'è un pizzaiolo
che era quello che forniva le ragazze a Di Pietro e ai suoi.
Ma no, ma so cos'è ancora. Ma questo chi lo racconta? Chi lo racconta? Razzi?
Racconta Razzi stesso, è un libro pieno di illuminazioni.
Cioè,
è un libro in cui ci sono delle verità immediate. Tu hai notato che Di Pietro non ha mai nominato la Minetti come scandalo? Perché uno che manda, manda suo figlio alla provinciale, manda avanti la sua fidanzata, è chiaro.
Ma chi è sta fidanzata?
La sua fidanzata, diciamola pure, una buona amica, è una signora che prende 5.000 euro oltre lo stipendio parlamentare per fare la tesoriera del suo partito. E non è una
che è come la Minetti, secondo te? Come la Minetti?
No, non è come la Minetti.
Ma è un'amica, una conoscente di Di Pietro che nel tempo è diventata tesoriera e poi adesso è un deputato della Repubblica. È un deputato della Repubblica che ha la sua autonomia,
ha la sua autonomia perché è eletta senza preferenze e soltanto perché messa in lista da Di Pietro per buona amicizia.
Dunque, la Mura come la Minetti, dici tu? Ma è una follia, lo sai.
La Mura è anche il figlio come la Minetti.
Ma il figlio va a prendere le preferenze, però, la Minetti.
Perché altrimenti sarebbe stato ancora peggio se non lo mettevano neanche a prendere preferenze. Ma
poi che è quest'altra storia che dice Razzi che quello che volevano mettere al posto suo costringendolo a dimettersi è quello che procura le donne a chi?
Quando Di Pietro va a Berlino ha un altro buon amico che è quello che volevano mettere al suo posto. Poi,
E che fa questo qua di mestiere? Pizzaiolo?
Pizzaiolo, un ottimo parlamentare.
E poi?
Pizzaiolo perfetto. E poi poi fa l'amico di Di Pietro. Cioè, voglio dire,
tu hai detto un'altra cosa, fa l'amico di Di Pietro, cioè con che ruolo, scusa?
L'amico che fa? Organizza degli incontri, delle feste. Cosa faceva Fede con Berlusconi secondo la Boccassini?
Vabbè, quello secondo la Boccassini, che c'è?
Allora, secondo Razzi, questo signore organizzava le serate perché potessero fare bene, no? Si va al ristorante, si mangia.
Ma anche se fosse vero, perché lo scrive adesso?
Assolutamente identiche.
Vabbè, comunque.
Ma anche se fosse vero e non è vero, ma perché lo scrive adesso questo signor Razzi?
Che ne sai che non è vero? C'è Razzi che lo racconta, il libro è qua.
E perché lo scrive adesso?
Lo dice
vergogna!
Adesso perché,
ma che c'è tra vergogna?
Perché evidentemente si sarà scocciato delle minacce che gli venivano da dietro. No?
Ma qui siamo agli schizzi di fango, su.
Dice Parenzo che siamo agli schizzi.
Un ottimo libro, guarda, un libro preciso.
Memorabile.
Un dato di fondo, che un signore, avendo ottenuto un consenso formidabile con l'azione giudiziaria, quindi quella che si chiama corruzione d'immagine secondo Ghitti, ha preso 70 milioni di euro di rimborsi elettorali.
Ma che c'è? Mica l'ha rubati, mica li ha rubati. Si è messo in politica
come gli amministra.
Come le amiche, ne so, come gli amministra. Vabbè, ma questo è devo dire.
Allora,
ma non è vero, poi non è che le amministra secondo.
No, gli amministra così, proprio in quel modo gli amministra.
Sì, vabbè, la vecchia discussione su come Di Pietro.
Gli amministra in un modo eticamente discutibile,
ma
sul piano poi della regolarità degli atti è regolare, uno può mettere gli amici, può mettere la sorella, ma da parte Cossutta ha mandato in Parlamento sua figlia, quindi che c'è di male?
Vabbè.
Faccio un'altra radio, addio.
Ciao, dove vai? Ciao. Dove vai a parlare? Sì. Dove vai? Razzi?
Sì.
Razzi, allora questo titolo qual è? Mani pulite, qual è? Che titolo è questo libro?
Una mezza specie, così.
Mani pulite.
Faccia Razzi Amari.
Faccia Razzi Amari, su, faccia
Razzi Amari.
Il vero Mani Pulite sono io.
Come il vero Mani Pulite sei tu? Che vuol dire?
Io ho le mani pulite, io non ho fatto male mai male a nessuno.
Vabbè, è quello che c'entra, le mani pulite.
Nemmeno una mosca.
Scusi un attimo, Razzi, come va a finire domani in Parlamento? Alla Camera?
Domani.
Quant'è? Mi faccia la sua previsione, vediamo un po'. 300...
No, le mie previsioni che otterremmo circa.
Otterremmo?
No,
Otterremo con un M.
È futuro.
Otterremo circa 318-319.
Voti?
Sì.
318, queste le previsioni di Antonio Razzi, Popolo e Territorio.
Però si dice otterremo.
Otterremo si dice con una M, caro Razzi.
Vabbè, io siccome.
Vabbè, uguale.
Una M più allora,
come 4-5 lingue.
Allora sull'italiano mi dovete correggere voi, vedete?
Fate sull'italiano lo correggiamo.
E vi ringrazio che mi
lo correggiamo.
Aiutate.
Le altre lingue che parla, quali sono?
Cultura, tedesco, spagnolo, un po' di inglese, un po' di francese.
Un po' di tedesco, un po' di inglese. Vabbè.
No, tedesco e spagnolo bene, sì. Gli altri mi ci arrangio.
Vabbè, allora ci dica in tedesco domani voterò la fiducia.
Come si dice domani voterò la fiducia in tedesco?
In tedesco?
In tedesco.
Beh, è un po' difficile, ma morgen stimme ich am Sicherheit für die Stadt, italiane Stadt.
Poi controlliamo, noi non lo sappiamo.
Sicherheit, no, per la fiducia, altro non è che non c'è la parola molto ben specifica, però
no,
Sicherheit sarebbe a dire la
fiducia. Certo.
La sicurezza più che
la
altro.
Sicurezza.
Per la sicurezza del paese.
L'altra lingua che sa bene qual è?
Lo spagnolo.
Lo spagnolo, come si dice? Domani voterò la fiducia, è spagnolo. Domani voterò per Berlusconi. Domani voterò per Berlusconi.
Mañana, domi voto per Berlusconi.
Mañana?
Mañana.
Sì.
No, mi consenso come il mio voto,
sì.
Mi consenso a para Berlusconi. Berlusconi.
Para Berlusconi.
Lezioni di lingua di rap.
In tedesco come si dice forza gnocca?
Vabbè, questo è stato detto, non è stato detto dal presidente.
Vabbè, lasci perdere, l'ha detto o non detto, l'ha detto mille volte. L'ha detto mille volte anche il presidente in passato.
No, ma vede molte volte.
Ma come si dice in tedesco, Razzi?
Certo che quando magari in Inghilterra, per esempio in Inghilterra sono molto umoristici, fanno molto. Invece appena si fa qualcosa di scherzoso in Italia, subito succede un patatrac, un finimondo.
Sì, vabbè, come si dice in tedesco?
Forza gnocca?
Forza gnocca.
Non so.
Come non lo sa?
Di solito quelle parole male non è che me lo imparano.
Ma in tedesco
è un po'
come parole male?
Un po' difficile. Difficile.
Forza gay come si dice?
Warm man.
Come?
Warm man.
Warm man.
Un uomo caldo.
Come un uomo caldo?
In italiano potrebbe essere così, specificato.
Vabbè, caro Razzi, saluto, un abbraccio, a presto. Mi raccomando, mi raccomando, questo lì. Saluti tutti.
Tutto il gruppo e saluto
tutto il gruppo. Che gruppo?
Tutto il gruppo di Radio 24.
Sì, tutti, salutiamo tutti.
Siete molto simpatici e complimenti. Grazie.
Grazie, signor Razzi, grazie. Mi raccomando, con l'italiano, mi raccomando. Nicola da Bari, 800 24 00 24. Nicola da Bari, che non è Nicola da Bari, è un ascoltatore, si chiama Nicola da Bari.
Voteremmo.
Sì, la sento, signor Nicola.
Buonasera, signor Crociani, anche Parenzo,
sì.
Buonasera.
Allora?
Senta, io la seguo da sempre, ma ultimamente mi state facendo veramente divertire.
Dica.
Con questi personaggi come Razzi, Sciliboti,
sì,
chi ne ha chi ne metta, sono veramente goliardici.
Vabbè, questo, poi?
Okay, questo in senso ironico.
Sì.
In senso vero, cioè essere governati da queste persone che devono decidere il mio futuro, il suo, quello di altri, francamente, mi metto le mani nei capelli.
Lei diciamo che credo che non abbia proprio in mano i nostri destini, il signor, signor Razzi.
Ma devono decidere della politica economica del paese.
Beh, non credo proprio, ecco.
Beh, domani sì,
non credo proprio, almeno per fortuna, però insomma.
Vabbè, Nicola, dopo questo basta.
Parte. Poi altro riferimento,
seconda parte.
Giorni, ho visto le manifestazioni degli indignati.
Sì.
Sinceramente non so cosa vogliono, di che si vogliono indignare,
sì,
ma bisogna ricordare a questi signori, a mio avviso, ho visto dei cartelli un po' più preoccupanti, non paghiamo il debito, viva il default, forse qualcuno gli deve spiegare che i risparmi che andrebbero bruciati sono quelli dei loro genitori, dei loro nonni, miei suoi. Cioè,
ma sì, lasciamo perdere, sarebbero tante le cose da dire.
Sì, no, voglio dire, non lo so, però
a questi signori,
a questi signori, esatto.
Vabbè, Nicola, basta la lettera della BCE di Trichet, di Draghi, eccetera, basterebbe quella, siccome questi la pensano esattamente al contrario, poi c'è qualcuno a sinistra che lisce il pelo invece a questi indignados. Vabbè,
certo.
Abbiamo, chi è? Chi è? Attilio da Perugia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera.
Buonasera, non ce lo possiamo dire 450 volte però,
Pronto?
Sì, dica.
Oh, senta, io sono indignato con voi. Ma come? Vi siete fatti sfuggire? Pionati. Ma che fine ho fatto, Pionati?
Pionati, e fra poco ce l'abbiamo, non si preoccupi.
Ma è lui che deve farvi le previsioni.
Ma adesso abbiamo avuto quelle di Razzi 318-319. Adesso faremo pure quelle con Pionati, non si preoccupi.
No, quella era la teoria del cappone che fu detta qualche tempo fa, prima del 14 di dicembre.
Perché vuole sapere, che cosa vuole sapere da Pionati?
Sapere come si è accorto lui, perché non doveva fare sottosegretario, doveva fare qualcosa che aveva a che fare con la RAI, non so bene, qualcosa che doveva avere una funzione di governo, non mi ricordo male, è più sveglio di me.
E che ne so, sì, ma evidentemente non l'hanno accontentato, adesso non vuole più essere sottosegretario, ma l'ha già detto in diverse interviste, eccetera. Ma insomma, siamo nella situazione in cui siamo, caro Attilio. Che vuole aggiungere?
Nulla, nient'altro, la saluto.
Traffico. Anzi, no, 30 secondi di pubblicità.
Buongiorno, senta, io vorrei entrare in un nuovo mercato e ampliare il mio giro d'affari. Vorrei delle informazioni.
Di che segno è?
Scorpione, ma...
Bene, cari amici dello Scorpione, oggi è per voi il giorno ideale per concludere buoni affari.
Eh no, quando si tratta di affari l'unica cosa che conta è l'affidabilità. Solo l'informazione affidabile rende il business sicuro. Cerved Group, leader della business information, è il punto di riferimento serio, sicuro, affidabile per la vostra azienda. Cerved Group, conoscere per decidere. www.cervedgroup.com.
La Zanzara.
Alleanza di Centro per l'Italia.
Eccoci, eccolo accontentato l'ascoltatore. Come va, Pionati?
Caro amico, bene, bene, faticoso ma bene.
Faticoso, che hai fatto tutto oggi?
Sono stato prima alla Camera e poi di nuovo in Molise, dove lunedì pomeriggio voi della Zanzara sarete i primi a dare i grandi risultati di Alleanza di Centro.
Che c'è? Che succede?
In Molise si votano per le elezioni regionali domenica e lunedì.
Vabbè,
quindi è una regione d'Italia che cambia amministrazione, è un fatto, diciamo, importante, che passa in secondo piano per tutti i casotti che ci sono a lungo.
Beh sì, secondo piano, il Molise
hanno discusso anche alla BCE, infatti.
Non è una votazione proprio importantissima quella del Molise, diciamo.
Beh, insomma, sempre nel conteggio delle regioni che stanno di qua o sono di là, pesa anche il Molise.
No, ma infatti se ne discute in tutte le cancellerie europee.
Vabbè, ma che c'entra? Se ne discute in tutte le cancellerie europee.
Ragazzi, in America Bush ha fatto il presidente per 300 voti, quindi attenzione a giocare con i voti, che sono sempre importanti.
Senti, come finisce domani? Fa una previsione, Francesco.
Passa la fiducia.
Vabbè, quello è abbastanza scontato. Però con quanto? Quanti voti?
Penso 318.
318, Come Razzi la pensi? 318, pure lui.
Beh,
dice
una 300... cosa mi inquieta.
318, come mi inquieta? È tu alleato?
No, sto scherzando.
È tu alleato?
È una battutina, dai, è un grande amico.
Commissione Cultura.
Insomma. Commissione Cultura, Commissione Rapporti con l'Europa, cose importanti.
Rapporti con l'Europa.
Rapporti con l'Europa, vabbè.
Ottimi, grazie.
Francesco, ma scusa, ma però diciamo la verità, è tutto finito, dillo tu, Parenzo, è tutto finito.
Sì, dai, qui, no? Le luci sono spente ormai, il sipario è calato.
Ma c'è l'ultima come si chiama, la replica, no? L'ultima replica e poi si chiude, però la replica potrebbe essere quella decisiva. Ormai io ho detto che il governo è come un aereo che ha dato manetta ai motori e si trova negli ultimi 100 metri di pista, o decolla o va a sbattere contro le barriere.
Ma non può più decollare, ma che deve decollare?
No, può decollare.
In che modo
che
può decollare?
Doveva farlo quando gliel'abbiamo consigliato noi a gennaio, però il tempo c'è, un ultimo tentativo, un programma serio per lo sviluppo, e su quello si gioca la faccia.
Però scusa Francesco, tu dici, se sentiva me, noi Berlusconi ce l'avrebbe fatto.
Non c'è il minimo dubbio. Berlusconi
mi sembra un po' esagerato, francamente.
Le persone disinteressate, gliel'ho detto anche in altre trasmissioni televisive, piuttosto che i cortigiani che a volte.
E chi sono i cortigiani? I cortigiani chi sono? Ma li vogliamo identificare?
Non dico che ci siano persone fisiche, dico che c'è in ogni struttura di potere così importante, c'è sempre qualcuno che magari. Io vorrei sapere chi ha consigliato Berlusconi di inseguire per un anno Casini e Fini, che vogliono semplicemente la sua testa. Ha già fatto perdere tempo e risorse, e gli ha fatto smorzare i toni.
Ma se tutti vogliono allargare adesso l'UDC, tu sei l'unico che dice...
L'UDC vuole semplicemente una cosa.
La testa di Berlusconi.
Te lo dico da analista. No, sia lui che Fini. Ma è un fatto lecito, vogliono la testa di Berlusconi.
Sì.
Fingendo di voler collaborare dopo, perché sanno che senza Berlusconi il PDL esplode come un fuoco artificiale e loro vanno a prenderne dei pezzi. Questa è la strategia, non c'è una volontà di collaborare con il PDL senza Berlusconi, c'è la volontà di far deflagrare il PDL e prendersene dei pezzi. Quindi questo, se uno non lo capisce, dovrebbe ritirarsi dalla politica.
Però è moscio oggi Berlusconi, era moscio alla Camera,
No, onestamente no, me l'aspettavo, ti dico la verità, io sono stato in aula, me l'aspettavo più moscio, non era affatto moscio, è stato preciso, anzi, più
sì,
di quello.
Sì, però
che
non ha fatto grandi, insomma, una propostina, una cosa, un rilancio.
Ma oggi non doveva fare quello, oggi doveva mettere la pezza allo scivolone dell'altro ieri, questo doveva fare oggi. La partita se la gioca, come peraltro ha già annunciato, a fine mese con il provvedimento sullo sviluppo. Se
tu ci credi, quanto ci credi?
Qualcosa di serio, di tangibile, si gioca la partita. Se non la introduce, abbiamo chiuso la legislatura.
E Tremonti, dobbiamo farlo
Tremonti
fuori.
Sono problemi del governo. Se Tremonti è compatibile con questa...
Ma per te che è compatibile o no? Fosse per te...
Ma mi pare che fino ad oggi sia stato abbastanza ostile.
Incompatibile. Fosse per Pionati, l'avrebbe già fatto fuori.
Ma se si verifica che c'è un'incompatibilità, è chiaro.
Vabbè,
che
non è un usare politichese, però Francesco.
Ma, no, ma io non so, se avessi fatto io
tu a Berlusconi, quando sei faccia a faccia con Berlusconi, dici Tremonti, fallo fuori.
Io non parlo mai di far fuori le persone, io chiamo sempre di fare. Propongo sempre di fare delle verifiche. Cioè tu dici a Berlusconi, a me servono X miliardi di euro per lo sviluppo e l'occupazione.
Trovali,
li trovi? Sì, non li trovi? Buongiorno, quella è la porta.
Quella è la porta. Beh, però così fosse così sarebbe facile, però Tremonti non è
essere così, perché vedi che
Tremonti non è che sia uno
quando si inseguono invece tanti obiettivi, una volta si accelera, una volta si frena, una volta si minaccia, una volta si promette, alla fine ci avvitiamo.
Ma tu alla fine il sottosegretario niente,
Ma non me ne frega nulla, ma ti pare
ormai in questa situazione
perché
no?
Perché ho libertà di movimento, vengo intervistato sui giornali, in televisione, perché sono una persona seria che ha detto a me in questa ambarata non me ne frega nulla.
Beh, anche perché poi alla fine all'epoca per vari motivi non è.
Ma no, perché mi è stato,
cioè, sei stato fortunato, sei stato fortunato.
Questo, sempre, ma no, allora hanno fatto dei sottosegretari mirati sulle città di Napoli e Milano per le elezioni amministrative. Ne hanno fatti 3 a Napoli, hai visto i risultati delle amministrative?
È meglio non esserci del governo
oggi, no? Oggi chi pensa che queste piccole posizioni di potere che non gestiscono più nulla possano servire a fare voti, non ha capito nulla,
no,
di
voti,
come
no,
la situazione,
ma voti no, che c'è?
Ma oggi è meglio non esserci.
Oggi
bravo,
è meglio...
bravo.
Dunque, oggi è meglio non essere.
Ma chi l'ha detto, ma è molto è la stessa cosa che penso io. Io oggi la legislatura comunque mese prima, mese dopo si avvia allo sbocco elettorale, quindi il discorso si sposta dai voti in Parlamento, cioè dai deputati che possono non avere voti fuori, ai voti fuori, perché poi per tornare in Parlamento ci vogliono i voti fuori. Io dall'inizio ho lavorato a questo secondo obiettivo e oggi mi ritengo avvantaggiato. Vedrai lunedì che bella sorpresa.
Vabbè, vediamo quanti voti prenderai, quanti voti pensi di prendere? 10.000, 20.000, 30.000, quanti
più
voti?
Più di 20.000 e in particolare in percentuale almeno
20.000.
Il 7%.
Le previsioni, vediamo, perché più
7% in Molise.
7% in Molise e più di 20.000 voti. E 318 domani. 318 domani la maggioranza. Vediamo, l'analista Francesco Pionati.
Quindi Pionati dice: io ho lavorato per me, e intanto il governo, meglio che non averci.
No, per me sto lavorando perché alla fine i partiti, quello è il problema del PDL, è che si sono tutti attaccati alla locomotiva Berlusconi e non hanno fatto lavoro sul territorio. Quindi se la locomotiva Berlusconi va a 300 all'ora, sono tutti quanti fermi.
Ma non è con i 20.000 voti tu in Molise.
Se la locomotiva Berlusconi non va, invece di sommare i 20.000 più 30.000 più 50.000, ci sono persone che non hanno nulla da portare.
Francesco, ma perché Berlusconi non annuncia adesso che non si ricandida? Chiaro, e avvia un processo di...
Ma secondo te non è una cosa che oggettivamente può dire ora, perché aumenta la confusione. Io credo che alla fine non si ricandiderà, ma dipende anche da quando si va a votare. Se si vota nel 2012 è chiaro che la sua ricandidatura mi sembra inevitabile, se si vota nel 2013 è
inevitabile, pure nel 2012. Nel 2012, inevitabile anche nel 2012.
Sì, sì, sì. E beh, se si votare nel 2012,
ma non significa
chiudere la legislatura tra un mese.
Ho capito, ma non è che si può ricandidare Berlusconi.
Ma non, invece penso che se si vota nel 2012 alla fine sarà lui.
Ma no, Francesco, è impossibile.
Io sì. Perché nel PDL una successione non è ancora pronta e i galli sono tanti e nessuno credo che voglia cedere il passo.
Tu tra i galli chi voteresti? Formigoni, Alfano, Tremonti?
No, Alfano.
Alfano
è la persona giusta al posto giusto, però deve avere il tempo per farsi le ossa. C'è chi vuole come me fargli fare le ossa e chi gliele vuole rompere.
Chi è che gliele vuole rompere?
Gli altri che aspirano a fare i candidati premier.
Gli altri gliele vogliono rompere. Cioè Formigoni vuole rompere le ossa ad Alfano, dice.
Beh, insomma, non credo che se ci sono le primarie Formigoni appoggia Alfano, si candiderà di
no? Tremonti out, no?
Tremonti è out, però anche Tremonti non credo che abbia lavorato questi anni senza avere in mente quell'obiettivo.
Che obiettivo ha? Quello di un governo?
Premier.
Ma li ha i voti Tremonti?
No, appunto, queste, allora. Ma non ce l'ha nessuno in questo momento.
Francesco,
ce l'ha solo Berlusconi, che bene o male, per quanto sia ammaccato, penso che un 24-25% di italiani riesca ancora a portarsi indietro.
Non lo so.
Sì, grazie, sicuramente Francesco. Sopra il 20 lo sanno anche nel PD.
Grazie Francesco.
Grazie a voi, Francesco. Non dimenticate che
lunedì vediamo. Che succede? Non fare l'appello elettorale.
Nel 2006 quando fu, era dato per non spacciato, straspacciato,
sì.
Berlusconi perse.
Ho capito, ma era 2006, non è successo quello che è successo nel 2006.
Era dato
poi.
Per perdente con 5, 6, 7 punti e vinse per, perse per 20.000 punti. Non è un animale da sottovalutare.
Ma ho capito, ma sono
ferito è più pericoloso che non ferito.
Dici, ma sono passati tanti anni, sono successe tante cose.
Sì, ma in questi anni il punto è che l'opposizione non ha costruito
nulla. Va bene, d'accordo, ma insomma è cambiato, cioè sono successe tante cose.
Chi comanda? Comanda Veltroni, comanda Bersani, comandano i rinnovatori come il sindaco di Firenze. C'è
una confusione
sotto il sole lì che non è mica da poco.
Va bene. Eccoci, 800 24 00 24, la Zanzara. Dove andiamo, caro Parenzo?
Dove andiamo? Io sono a Roma, dove andare?
Cristian da Taranto, buonasera.
Taranto.
Cristian.
Pronto?
Sì, dica.
Pronto, buonasera, Cruciani.
Allora, io volevo dire un paio di cose su alcuni eventi che si stanno verificando in questi giorni.
Tra la figuraccia che ci ha fatto fare ieri il nostro ministro La Russa, incapace di mettere insieme quattro parole in inglese, una cosa vergognosa. A finire anche al nostro ospite che lei ha avuto oggi, Razzi. La Russa non parla inglese, Razzi non parla italiano, Di Pietro uguale. Cioè, siamo veramente messi male. Io le chiedo una cortesia, Cruciani. Sì. Qualcuno che sia più utile in trasmissione, qualcuno che ci spieghi qualcosa di più, che ci faccia capire un po' il momento che stiamo vivendo, che ci possa aiutare di più.
Allora...
Non gente che per seguire quattro parole in italiano dobbiamo fare fatica, davvero fatica.
E che vuole che le faccia? Non è che posso insegnare l'italiano.
Il problema
no,
è che...
mi rendo conto, ma qualcun altro, la prego, qualcun altro che ci faccia capire qualcosa in più. Io le dico, lei ha chiamato questa trasmissione La Zanzara, perché come le zanzare dovrebbe essere fastidioso con le sue domande. Per cui con le sue domande e con gli ospiti appropriati potremmo capirci qualcosa di più di quello che stiamo vivendo. E non Borghezio. Non gente.
Scusi, ma lei sta parlando di quello che dicono gli ospiti o di come è fatta questa trasmissione? Non ho capito.
Io sto parlando di entrambe le cose, perché lei ha fatto una trasmissione che per 3 giorni ha parlato del partito della gnocca. Ora il partito della gnocca va bene per 10 minuti. Dopodiché basta, già abbiamo ci hanno tirato addosso.
Perché non viene a fare l'autore di questa trasmissione? Com'è che si chiama? Ne abbiamo bisogno, signor Cristian da Taranto. Venga lei a fare l'autore di questa trasmissione.
Signor Cruciani, io verrei anche.
Come venga?
Allora lei mi inviti, il mio numero di telefono ce l'ha, io ci vengo anche.
Benissimo.
Il fatto è un altro. Siccome abbiamo avuto, grazie al nostro presidente, una figura di cacca colossale a livello mondiale, non facciamo 3 giorni di trasmissione sulla gnocca. Per far capire a lei che siccome siamo veramente messi male, avremo bisogno di qualcuno di una levatura più alta che ci spieghi qualcosa.
Vabbè, levatura più alta. Ma che vuol dire levatura più alta? Questa trasmissione è fatta di tante cose. Cristian, non abbia pazienza. No. Ma chi sta ascoltando? Cosa importa di quello che dice lei su ci dovrebbe essere questo invece di quest'altro? Ci dovrebbe essere questo? Dovete parlare di questo, dovete parlare di quest'altro? Parliamo di tutto quello che ci viene in mente, di tutto quello che ci ispira. Siamo fatti così. A noi piace così.
Come? A lei piace così? A lei piace così? Vabbè, la trasmissione è la sua, la faccia come vuole. Se però un ascoltatore. Io l'ascolto tutti i giorni.
Benissimo,
tutti i giorni,
io la ringrazio, ma
è viva,
ma cosa posso aggiungere rispetto a questo? Se vuole un'altra cosa, se vuole più approfondimento, ci sono tante trasmissioni, anche qui a Radio, soprattutto qui a Radio 24.
Io le sto dicendo solamente che avremo bisogno di qualcuno che ci spiega un po' meglio il periodo che viviamo, e non di gente che non parla italiano come quel signor Razzi che ha invitato prima, che mio Dio ci salvi.
Cristian, scusi, ma il fatto di aver ascoltato una persona che non parla bene l'italiano, che ha detto certe cose, non è più istruttivo di tanti discorsi e di tante discussioni? Cristian, dovrebbe essere così. Dopodiché non è che si condanna il signor Razzi perché non parla bene italiano. Ci ridiamo sopra, ci scherziamo, eccetera.
No, ma scusami,
capito. Anche perché...
Ho capito, il dramma non è il signor Razzi che non parla italiano, il dramma è il signor Razzi che fa il parlamentare.
E va bene, perché quelli che fanno i parlamentari devono essere per forza con l'elogio forbito, devono...
No, mica tutti devono
devono essere persone competenti, devono essere persone
bene,
di cultura. Christa,
comunque lei ha ascoltato Razzi e si è fatto un'idea su Razzi, non le piace
io
questo? Pazienza.
Mi auguro solo una cosa.
Che
e
si augura
poi
lei?
E poi la lascio. Io mi auguro che se si dovesse andare a votare l'anno prossimo tra due anni, che la gente non vada più a votare, perché se dobbiamo riscegliere tra Berlusconi e Bersani, che la gente non vada più a votare, è l'unico
modo. A risentirci, la ringrazio. Francesca da Varese, buonasera.
Nessuno chiede un deputato che abbia
frequentato... passato da Razzi a Bersani, Berlusconi, non
no,
so
ma voglio dire, ha ragione in parte, ma nessuno chiede al deputato di essere cresciuto all'Accademia della Crusca, cioè è evidente che il signor Razzi non ha studiato all'Accademia della Crusca, ma che un minimo sappia, perché beh, è giusto anche operare in Parlamento, tutti devono poter andare in Parlamento, mica soltanto i dottoroni. Però si chiede che almeno il signor Razzi un minimo di quello di cui si occupa sappia qualcosa, un minimo, questo è il punto che mi fa indignare, anzi incazzare, questo è il tema.
Francesca da Varese, buonasera.
Lui liquida così, Francesco.
No, hai detto, hai fatto il tuo editoriale, che vuoi
rettificare?
No, hai detto le tue cose su Razzi, in parte le condivido pure, ma sto dando la parola a Francesca da Varese per andare avanti, Francesca, dica.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Che ci vuole dire?
Anzitutto Razzi numero uno, naturalmente.
Beh, anche secondo me è numero uno.
Ascolti, devo tirare le orecchie a Parenzo, perché ieri sera ha dimostrato di non avere buona memoria, in quanto quando si parlò del concorso delle ugole, no? Lui ha detto l'ugola d'oro, invece erano le ugole del palazzo.
Le ugole del palazzo, è vero.
Il concorso vinto dal grandissimo Barbato, anche lui altro numero uno.
Poi?
Sì, brava.
Poi ecco, io volevo anche, ieri sera c'era Speroni, purtroppo lei mi dirà che io non sono sul pezzo, però ieri sera ho chiamato e non mi avete passato.
Dica quello che vuole.
Speroni mio concittadino, no? Volevo chiedere a Speroni cosa ne pensa della figura di cacca che hanno fatto i leghisti domenica all'hotel Ata Varese. È stata una cosa veramente penosa.
Vabbè, quindi, ma è roba vecchia.
Infatti. Altra roba vecchia ed è il tema della mia chiamata.
Sì.
No? Lunedì c'è stato Civati, il grandissimo Pippo Civati.
Vabbè,
no?
Tutti grandissimi sono.
Ecco, sì. A lei piace sbertucciare il PD per le divisioni da una parte Renzi, dall'altra
Modem. A me piace sbertucciare tutti, guarda.
Esatto. Però io, esatto. Se lei avesse letto il bellissimo articolo sulla stampa di ieri,
bellissimo,
di Federico Geremicca,
no,
dove già il titolo è tutto un programma, dove sono i giovani del PDL? Quindi invece che sbertucciare tanto il PD, no, dove effettivamente si agita un'ansia di novità, una voglia di svecchiare, no? Buttando chiaramente a mare chi deve essere.
Vabbè, allora
male.
Francesca, se non mi traduca l'articolo di Geremicca sulla stampa, che non me ne frega niente,
PDL,
con tutto il rispetto.
Perché i giovani del PDL, invece che continuare a fare i megafoni di Berlusconi, vedi la Gelmini che girava per le trasmissioni con la lista delle persone beneficate da Berlusconi e non è l'unica.
Cioè,
perché...
lei dice nel PD c'è discussione, mentre nel PDL.
Nel PDL ci sono veramente una voglia di cambiamento.
Volano coltellate ogni giorno. Volano coltellate.
Ma da parte di chi? Domani passerà un'altra volta la fiducia. Ha ragione Razzi, 318, 320, quello che sarà. Comunque alla fine, voglio dire, si tira a vivacchiare, perché il
ma che si tira a vivacchiare, Francesca, mi pare evidente, cioè mi pare lampante,
è arrivare a Natale, poi l'ha già detto il cavalier Pompetta, che lui vuole andare alle elezioni a marzo.
Lei è scatenata.
No?
Il cavalier Pompetta.
Cavalier Pompetta, pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Chi abbiamo?
Sempre presente.
Parenzo, signor Parenzo, ci sei o no?
Sempre presenti. Come?
Conosci il signor Fabio Gava?
Fabio Gava è stato un veneto, è stato
come te, sì.
In regione con Galan, se non ricordo male.
Sì, fino al 2008, se è certo.
Assessore alla sanità, io me lo ricordo quando lavoravo in Veneto.
Sì. Eccolo qui con noi. Buonasera.
Bene.
Buonasera.
Come sta?
Bene, grazie. Un po' sotto stress, va bene.
E vabbè, come, come è normale
Gava
che sia.
Gava è parente di Gava.
No,
Gava. No,
che c'entra Gava?
No, perché male ci sarebbe?
No, non c'è niente di male, per carità.
Non mica detto che è parente di Totorina.
No, assolutamente, no, per carità. Vabbè, comunque, Fabio Gava, PDL, Scaglioliano, questo nome che è uscito fuori negli ultimi giorni, no, Scaglioliano.
Non direi Scaglioliano nel senso, diciamo che questo è stato un termine giornalistico. Io
vabbè, come
vengo
tutte le
da
cose.
Un'altra esperienza, conosco molto bene Claudio da tanti anni, da quando
c'è il suo leader chi è? Berlusconi o Scaiola? Mi faccia capire subito, il suo leader chi è? Il suo punto di riferimento, se ce l'ha, è un leader.
No, diciamo che in questo momento il capo del governo, il leader,
d'accordo,
per me è sempre stato Berlusconi.
Però, chi?
Però.
Lei ha più fiducia in questo momento in Scaiola o in Berlusconi?
Andiamo bene.
Ma io ho fiducia in me stesso, se posso dire.
Questo mi sembra giusto.
Nel senso che credo che queste decisioni uno deve prendere con se stesso, con la propria coscienza, al di là di quello che possono essere le indicazioni dei leader.
Come voterà lei, signor Gava, domani?
Guardi, io ho già detto in diverse interviste che si sono accavallate in queste ore che ci voglio dormire sopra.
Ah, dunque non è sicuro il suo voto?
Non voterò sicuramente la sfiducia, questo ho già deciso. Devo valutare se votarla con una dichiarazione o decidere di astenermi, di non votare, vediamo.
Addirittura potrebbe non votare o astenersi, però l'astensione cosa provoca? Praticamente come...
No, non provoca niente, nel senso che non credo che i numeri siano tali, non so quanti altri la stiano pensando come me, non credo che i numeri siano tali da mettere a rischio.
Lei non vuole far cadere il governo? Non vuole che Berlusconi si dimetta domani?
Io credo che fosse necessario in questo momento un cambio di passo.
Cambio di passo cosa significa? Che vuol dire cambio di passo?
Cioè... il governo è un anno che galleggia.
Sì.
Che mi sembra con idee molto confuse.
Galleggia, affonda.
Mi sembra anche che ci sia stata una decisione non ufficiale ancora di andare al voto l'anno prossimo. Credo che questa sia una fuga dai problemi, non mi piace.
Cioè non vuole andare a votare l'anno prossimo?
Ma non credo che sia utile al paese.
Vuole arrivare fino al 2013?
Ma secondo me sarebbe giusto utilizzare questo ultimo scampolo di un anno e rotti di legislatura per fare delle cose.
A lei non gliene frega niente di arrivare fino a adesso, gli faccio subito una domanda che fanno tutti. Lei è la prima legislatura, no?
Io sono la prima legislatura, però...
Non vuole arrivare fino al 2013 perché così si assicura il vitalizio, non gliene frega niente.
Guardi, il problema è che io ho già fatto tre legislature regionali.
Che succede?
Ho fatto altre legislature regionali, quindi non è che faccio l'avvocato, non è che ho problemi da questo punto di vista. Mi piacerebbe ovviamente completare questa esperienza con qualche risultato positivo. Che ultimamente,
cioè, a lei il vitalizio non gliene frega niente, non le cambia la vita.
Vabbè, insomma, non mi cambia la vita, certo non mi dispiace, che è evidente.
Ah, non le dispiace, certo, ma è giusto ammetterlo, cioè nel senso che secondo me uno se lo ammette è anche sincero, giusto Parenzo?
Sì, ma non ci dubbi.
Cioè uno, a me quelli là, quelli che
dicono... non è che sta rubando.
Sì, ma infatti a me quelli che dicono, no, non mi interessa arrivare fino alla legislatura perché c'è anche il vitalizio, no, ma figuriamoci, ipocrisie. Il vitalizio, io penso ad altre cose ipocrite, giustamente Gava ci dice, certo non mi dispiace perché c'è anche il vitalizio, giusto? O sbaglio Gava?
No, non ho problemi a dire questo.
Benissimo. Beh. Abbiamo il traffico, torniamo subito perché vogliamo chiedere a Gava le incertezze da cosa derivano. Cioè Berlusconi oggi cosa ha detto di poco convincente? Cioè cosa non ha detto? Cosa doveva dire? A tra poco. Eccoci qui, 20:18, 800 24 00 24. Siamo con Fabio Gava, ex assessore alla sanità Regione Veneto, oggi parlamentare del PDL dal 2008, e vicino alle posizioni dell'ex ministro Scaiola. C'è un comunicato di Berlusconi di pochi istanti fa, Parenzo, che recita: intrattengo con Claudio Scaiola un'amicizia quasi ventennale e in tutti questi anni non ci sono mai state con lui trattative su alcunché.
Vabbè.
Berlusconi si dice amareggiato nel vedere che si avanzano ipotesi diverse. Però
sai come si dice, no?
Vabbè,
accusatio,
certo.
Non petita, accusatio, manifesta.
Ma poi, Poi, poi le trattative sono cose normali in questi casi. C'è, c'è una persona, una personalità politica che chiede a, a Berlusconi certe cose. Non è che una trattativa su,
conferma
su,
che la trattativa
forse, forse Berlusconi si riferisce a articoli scritti in cui, for, in cui ci sarebbe stata una trattativa sui posti o su incarichi, eccetera. Ma anche questo sarebbe la normalità. Cioè, signor Scajola, penso che voglia, come dire, no, a, assumere un ruolo di primo piano all'interno del, del, del PDL, o sbaglio, Gava?
Beh, diciamo che lui ha voglia di tornare a fare politica.
Ma poi ha detto oggi che il PDL è praticamente un'esperienza che non è mai nata, è un'esperienza già morta sostanzialmente, anche per lei è così?
No, diciamo che il PDL ha due, nel nome due importanti riferimenti, il popolo e la libertà, cioè il popolarismo e il liberalismo. Mi sembra che però in questo momento sia più un partito conservatore che ha perso la spinta di...
Però mi dica la verità, anche per lei come esperienza, PDL non è mai nata, è finita, lei non ci si riconosce più?
Non è stata molto gratificante.
Dunque lei non ci si riconosce?
No, io sono anche, ho anche ruoli dirigenziali a livello locale.
Appunto,
ma insomma,
cioè non... è finita però, come esperienza, bisogna, bisogna ricominciare da capo o no?
Bisognerebbe fare qualcosa di nuovo.
Anche a livello proprio un altro partito? Cioè
altro
un...
nome, tutto.
Quello non lo so, forse basterebbe anche una...
cosa?
Ripeto, un cambio di passo, una non so, io credo che oggi
tiri fuori quello che ha...
io credo che oggi insomma mi sarei aspettato una indicazione di una sorta di roadmap da adesso al 2013 delle cose da fare, quelle credibili, non certamente la lista dei sogni. Invece mi è parso che l'intervento sia stato piuttosto fiacco.
Intervento fiacco.
Cioè non si capisce cosa vuol fare il governo sostanzialmente.
Vabbè, però uno dice questo era un passaggio obbligato, poi ci sarà il provvedimento per lo sviluppo nei prossimi giorni. Lei ci crede poco? Mi sembra di capire che lei ci crede poco.
Quello certamente è un altro appuntamento, quello della
però oggi ci voleva di più. Oggi ci voleva
però
di più.
Ci voleva di più. Sì.
Oggi
doveva
annunciare un rimpasto, una cosa simile.
Cioè, ecco, secondo lei, no, andiamo al punto fondamentale. Secondo lei ci vuole un allargamento, immagino, della maggioranza, giusto?
Questo sarebbe l'ideale.
Cioè a UDC e Futuro e Libertà, o sbaglio?
Sì, sarebbe però, l'ideale.
Ma non si può fare senza Berlusconi, cioè con Berlusconi non si può fare, Gava. È chiaro che non si può fare.
Ma secondo me Berlusconi sì, questa è una scelta che lui avrebbe dovuto fare se riteneva che questo l'avrebbe garantito di più rispetto alle cose da fare, rispetto anche alla sua posizione, mentre lui è convinto che questo invece non accada senza di lui, e quindi questo rende questa costituente popolare molto difficile.
Molto difficile. Senta, scusa, fosse per lei Berlusconi si dovrebbe dimettere oggi, diciamo la verità, dimettere e passare la mano ad un'altra personalità di centrodestra, giusto?
Io l'ho detto in qualche intervista nei giorni scorsi che questa sarebbe stata la via maestra.
È quello che pensa anche Scajola? È quello che
è
ha detto Scajola?
Che pensa anche Scajola. Sì.
Che ha detto Scajola a Berlusconi, immagino. E lui come ha reagito?
Non lo so, non ero presente.
Vabbè, gliel'ha riferito Scajola?
Insomma, diciamo che è rimasto colpito. Poi dopo c'è stato questo incidente di martedì che probabilmente ha accelerato tutto e ha reso in parte più difficili le cose.
Ma lei c'era in Parlamento?
Io c'ero, ho votato. Sì.
Ha votato, sì, non è tra quelli che non c'erano, eccetera. Ha votato regolarmente.
Sì.
Però voglio dire, quale potrebbe essere quest'altra personalità? Posto che non accadrà mai, secondo me, con Berlusconi. Secondo lei, Berlusconi, lei che conosce l'ambiente, conosce anche la persona, mollerà da questo punto di vista? Mai.
Non credo.
Come mai, secondo lei, non molla?
Il carattere è quello di un combattente.
Ma è un danno per il paese il fatto che non molli, secondo lei?
Ma insomma, io credo che in politica bisogna avere nervi saldi, anche attributi, ma certamente anche una capacità di flessibilità per capire come stanno le cose.
Dunque un danno se resta Berlusconi?
Ma un danno non lo so, certamente si poteva aprire una stagione...
Cioè, adesso è tutto più complicato?
Adesso è tutto più complicato.
Ma questi gruppi autonomi li fate o no alla fine, dopo questo discorso che non vi ha soddisfatto?
No, guarda, io devo dire che il mio percorso di queste ultime settimane con Claudio nasce da una condivisione dell'analisi politica, non è che io ho deciso di farlo perché lui mi ha chiesto di farlo. Poi lui ha ieri sera orientato la scelta verso un voto di fiducia, molto critico, ma comunque un voto di fiducia, che ovviamente...
ovviamente dà appuntamento alle prossime scelte politiche per decidere, da farsi.
Però se lui vota la fiducia, perché lei non la vota?
No, io non ho detto che non la voto, ho detto che ci devo dormire sopra stanotte. Io sono certo di non votare la sfiducia perché sono stato eletto in questa lista e quindi non me la sento per rapporti affettivi, umani, di fare una scelta così di strappo in questa fase. Diciamo che sto valutando l'opportunità di fare come dire, una sorta di scelta di sospensione per vedere effettivamente quello che può succedere nelle prossime settimane.
Che dovrebbe succedere? Vabbè,
No, capire se questo passaggio politico ha delle conseguenze, se a volte le decisioni avvengono anche di fronte a situazioni che possono essere più difficili da lei, dire rispetto a quelle che uno immagina che possano accadere.
Sarebbe stato meglio,
no, io credo che ovviamente.
Cioè, Berlusconi chi è che lo può convincere a dimettersi? Scusi, Gava, sennò altrimenti
no,
la gente.
Allora, non... io credo nessuno, lui può decidere quello che deve fare. Però è certo che se il quadro politico rimane un quadro politico instabile, io credo che lui dovrà valutare prendere le decisioni.
Ma chi ci può essere dopo Berlusconi? Gianni Letta si dice, si legge, no?
Questo potrebbe essere il presidente del Senato, insomma non credo che ci siano. Cioè, problemi nell'individuare delle personalità all'altezza di
meglio Schifani o Letta? Meglio Schifani o Letta?
Ma no, io non ho una preferenza specifica. Credo che Letta forse lo tranquillizzi, lo possa tranquillizzare di più, però non ci vuole
una persona che tranquillizzi Berlusconi.
Sì, e ci vuole anche un periodo di decantazione politica per consentire appunto di presentarsi alle elezioni con una maggioranza più ampia di quella che attualmente esiste, che sia un po' assottigliata nel tempo per varie ragioni, per responsabilità varie che adesso è inutile qui ripercorrere.
Senta Gava, per concludere, scusi, ma allora questa lista, per esempio, vabbè, adesso non si chiamerà certamente Forza Gnocca, magari si chiamerà Forza Silvio o Italia per Sempre. Cioè, Berlusconi ha davvero in testa di fare una lista sua?
Ma io, da quello che so, lui si sta pensando. Bisogna capire con che.
Ma è una follia questa cosa, secondo lei?
Ma insomma, io credo che sia una follia rinunciare a fare delle cose per il paese e pensare solo alle elezioni l'anno prossimo.
Sì, ma l'idea di una lista che si chiami Forza Silvio, Italia per Sempre, in cui ci sono
Silvio. Quello può essere una tattica elettorale, se i sondaggi dicono che può essere positiva, uno la può fare. Sì. L'importante è capire come le due cose si conciliano. Certamente avere nominato un segretario che sarà in CDL e poi pensare di fare un'altra lista può mettere anche in difficoltà il CDL, non lo so.
Ah, beh, certo,
è una valutazione complessa che non va fatta certamente così su due piedi.
Quanto conta Alfano oggi? È autonomo da Berlusconi? Zero.
Alfano è un... a me, quando l'ho sentito parlare al Consiglio Nazionale, mi ha emozionato politicamente, era tanto tempo che non mi accadeva.
La prima volta.
Poi capisco che lui sia molto condizionato da tante cose, è anche giovane. Non è facile per nessuno questa fase.
Superare il berlusconismo, diciamo, non è facile.
Ma lei...
Che dici, Parenzo?
No, volevo sapere, siccome ha detto che ci penserà stanotte...
Che deve succedere stanotte?
Sapere, stacca il telefono, perché se no... Stacchi il telefono, se no la svegliano, le mandano messaggini tutta la notte.
Io ho già affrontato, sto affrontando...
Stacchi tutto?
Non mi sono nascosto, sto affrontando dei ragionamenti perché... Come lei immaginerà, le telefonate ci sono state, ci sono ancora. Poi dopo, da un certo momento in poi, ovviamente voglio veramente stare da solo con me stesso e decidere cosa fare.
Chiuda il telefono subito, appena finito con la zanzara, chiuda tutto, vado a mangiarsi una pizzetta e vado a letto presto. Una pizzettina, magari, no?
Va bene, seguirò il suo consiglio. Grazie,
grazie.
A voi.
Grazie. 20-26 i tormenti di Fabio Gava, che però ha detto una cosa interessante. Ha detto
hai dei titoli meravigliosi.
I tormenti di Fabio Gava.
Effettivamente la gente che è bloccata sul grande raccordo anulare è lì a chiedersi proprio dopo una giornata di lavoro, dopo aver guadagnato 1.000 euro al mese, magari.
Ma perché c'entra adesso? Ognuno ha i suoi tormenti.
Ognuno ha i suoi. Signor Razzi e del signor Gava.
Ma che c'entra adesso? Perché il signor Gava è un deputato della Repubblica che ha iscritto nel gruppo al PDL e che è naturalmente messo di fronte. Pensa che Berlusconi abbia chiuso il suo tempo, l'ha detto molto esplicitamente. Solo che è evidente che poi è difficile votare la sfiducia contro Berlusconi quando è il presidente del consiglio, eccetera. Ci vuole un'alternativa, eccetera. Ma io lo capisco,
tormenti incredibili. Guarda, sta crollando un mondo.
I tormenti di Fabio Gava. Vabbè, i tormenti di tante persone, non solo del signor Gava.
Ecco, appunto.
Pubblicità. siamo qui 20:34 800 24 00 24, la Zanzara, caro David,
eccoci
già a Roma.
Più
già a Roma
che mai,
Marco da Lucca. Marco da Lucca, domani sei alla Camera,
domani sono la mattina da Sio Vianello ad Agorà,
bene. Poi?
Una bella battaglia. E poi con
alla Camera.
Signor Bicicchè, domani si dice battaglia domani, se c'è battaglia domani.
Come vota? Come vota il signor Micichè? Vota la fiducia, perché vuole arrivare a 2013, ce l'ha detto l'altro giorno. Dunque, per forza vota la fiducia.
E poi sono alla Camera e poi sono da te, perché tu sarai a Roma domani.
Eh sì, Marco da Lucca, buonasera.
Abbiamo svelato.
Buonasera, dottor Cruciani. Buonasera, dottor Parenzo.
Dica.
Buonasera, caro. Bella Lucca, la città bellissima.
Bella, vero? La ringrazio. Molto. Io sono un imprenditore e scanso da me qualsiasi polemica. Io le dico da imprenditore che non mi posso più permettere il Presidente del Consiglio. Io ogni giorno ho sempre più difficoltà nell'acquisire i miei crediti. Ho perso una parte importante del mio patrimonio personale in borsa. Ho banche via via che mi danno accesso al credito sempre più difficoltoso. Non posso chiedere etica ad un Presidente del Consiglio che non ce l'ha, ma per coerenza di imprenditore, un piccolo imprenditore chieda a un grande imprenditore di farsi questa parte per il suo bene e per il mio bene.
Cosa rimprovera Berlusconi lei?
No, io rimprovero a Berlusconi semplicemente il fatto che quando un contesto economico da Passera a Palisone chiede di mettersi da parte, io non credo che sia una posizione strumentale.
Da Passera? Scusi?
Passera contesta determinate cose, l'intervento di Passera ripreso da Barisone oggi era abbastanza
da Barisoni,
chiaro.
Non Barisone, Barisoni.
Mi scusi.
Allora?
Quindi le dico, allora secondo me il Presidente del Consiglio in questo momento, per il bene da imprenditore e non da politico, dovrebbe capire che ha fatto il suo tempo.
Non è che perché lo dice Passera allora Berlusconi si deve fare da parte.
No, dottor Cruciani, ci mancherebbe, ma ci sono, come lei ben sa, altri indicatori che determinano quello che sto dicendo. Io ho preso Passera come esemplificativo, ma non è certamente l'unico a dire determinate cose. Guardi, senza veramente nessuna polemica, avrà capito che sono una
persona. Ma cosa rimprovera Berlusconi? Al di là della situazione economica generale, che non è che sia solo colpa di Berlusconi, mi dica una cosa che no, ma glielo dico non in modo sarcastico, cioè glielo chiedo per davvero. Lei dice: sono un piccolo imprenditore, dico al grande imprenditore di Berlusconi che ha fatto il suo tempo e si deve fare da parte. Allora mi dica una cosa che rimprovera Berlusconi per sapere.
Le mancate liberalizzazioni, questa economia asfittica, dare nuova linfa.
Sì, ho capito, ma le mancate.
Questo è stato totalmente sconfessato. E mi permetta, non voglio far perdere tempo.
Sì, ma non è stato mai iniziato in realtà. Cioè, non è che adesso uno scopre alcune cose che non ci sono mai state. In realtà, ci sono state in maniera molto, cioè, molto soft, no?
Certo, però guardi, mi creda, dottor Cruciani, così rispondo indirettamente anche a Gava. In questo momento non è emozionante ascoltare Alfano, è emozionante quando una ricevuta bancaria in banca viene regolarmente pagata, è emozionante quando un direttore di banca sul rincimirante si fa riconoscere.
Ho capito, ma non è che se arriva un altro governo tutto questo magicamente si risolve. Cioè, voglio dire, io capisco che lei rimproveri a Berlusconi il fatto che non è più Berlusconi liberale, se lo è mai stato poi. Cioè, però non è un motivo, cioè, le sto dicendo questo non perché la voglio contrastare, semplicemente per dirle che mi dovrebbe dire qualcosa in più. A me Berlusconi non mi piace più perché è un puttaniere, che ne so, oppure perché è uno che non fa nulla, che ne so io, non lo so.
In questo sono già molto molto bravi altri ascoltatori, io non la voglio mettere sulla gazzarra. Io le dico, se un imprenditore capisce, ancora prima di un politico, di non essere in grado di rialimentare un sistema, deve farsi da parte.
Che significa rialimentare un sistema?
Significa dar nuova linfa all'economia. Visto che Berlusconi ha fatto un cavallo di battaglia dicendo io sono un imprenditore, ha fallito sia come politico sia come imprenditore. E io non richiedo a Berlusconi un'etica che probabilmente non ha. Dire politicamente sono fuori gioco, almeno che a livello imprenditoriale si sono fuori gioco, dicendo i suoi stessi colleghi, seppur modesti come me. Tutto
bene,
qua.
Grazie Marco, grazie. Trasmetteremo questo suo appello. Daniele, provincia di Verbania, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, lei qualche puntata fa non era d'accordo con gli indignados, mi è sembrato di capire.
Ma non è che io non sono d'accordo con gli indignados. A parte che ha capito bene, ma se uno capisse quello che vogliono, magari uno potrebbe rispondere. Ma insomma, mi pare un'indignazione così perché le cose non vanno in senso.
Non è che le cose non vanno, beh, questo lo capiscono tutti. Il discorso, a parte che sono d'accordissimo con.
Ma ci sono sempre stati gli indignati poi. Comunque, vabbè.
No, però, cioè, secondo lei non ci si deve indignare? Quando uno lavora 12-14 ore al giorno e vede questi signori della politica che fino a un mese e mezzo fa erano tutti d'accordo a ridursi lo stipendio, guai alle auto blu.
Dunque lei è indignato perché c'è la casta, diciamo, no?
Beh, la casta è una cosa, l'altra casta è quella delle banche. Quando le abbiamo dovute salvare noi con ricapitalizzazioni, con i soldi dello Stato, se vai a chiedere 10.000 euro di fido si mettono a ridere. C'è lo spettacolo indecoroso di tutti i giorni di questi signori.
Le banche, dunque lei è indignato per le banche. Lei è indignato per le banche.
Anche le banche indignato. Il signor Fabio Gava di prima.
È indignato pure per il signor Fabio Gava di prima. Che ha fatto il signor Gava di prima? Insomma, lei è indignato per un sacco di cose, insomma. Essere indignati per le banche,
per un sacco di cose.
Ma non è indignato per le banche, non capisco. Cioè,
perché?
Insomma, ho capito, ma sì,
lei probabilmente non ha bisogno di andare
no, ma
a
ho
parlare
capito,
con i vari direttori,
ma va benissimo,
no?
non è che tutto questo provoca indignazione tanto da creare un a parte che gli indignati, questo movimento di indignati, non è che sono indignati con le banche, sono indignati così col mondo capitalistico occidentale, i suoi difetti, diciamo, le sue storture.
Ma
diciamo così, no?
Sì, d'accordo. Obama, se no sì, sembra che io figuri.
Non è che Obama sia. Ma non è il punto questo. Cioè non, è come...
Il punto è che la politica ha un ruolo o no? Deve fare qualche. Deve guidare una trasformazione, un processo o no? Non stanno facendo nulla.
La trasformazione, il processo.
La politica deve fare qualcosa, cioè le banche devono continuare se no a fare quello che hanno fatto. Le banche in Italia sono le più care d'Europa, ad esempio. Qualcuno può intervenire o no?
E per questo nascono gli indignados, secondo te?
A parte che quando c'è una bella manifestazione sana e non violenta di piazza, io mi eccito. Perché è la
non violenta, popolare. Non violenta, poi bisogna vedere domani.
Quando c'è un bandiere, manifestazioni.
Bisogna vedere domani, però io adesso ti voglio rallegrare la vita. Ti voglio rendere la vita un po' più allegra. Insieme alla signora Maristel Polanco.
E dov'è?
È con noi collegata.
Ma in studio?
Telefonicamente. No, perché tu non c'eri, allora non la potevo invitare.
Volavo lì subito.
Ma tu non c'eri, allora non ti ho potuto invitare. Signora Polanco, buonasera.
Buonasera, come sta?
Come sta? Oh. Come sta? È stata la nostra annunciatrice del TG3 per un sacco di tempo, lo sapeva, sì.
Polanco. Sì,
l'annunciatrice del TG3.
La signora Polanco.
Sì, mi ricordo.
Lei è indignata, signora Polanco?
Ma è indignata lei? Fa parte degli indignados? No, non è indignata lei, no.
No,
lei non si indigna mai.
No. Perché si indigna? Sta in buca di tre la signora.
Perché dice che sta in buca di tre? Espressione...
Sta in buca di tre, ha avuto il contrattino, credo, da Milan Chan. Non lo so,
adesso poi indagheremo, ci sono stati dei casini.
No, ma sta in buca di tre, mi pare che sia bene, sempre sorridente, una bella donna, perché deve essere indignata?
No, è indignata, comunque ce lo conferma, non è indignata, giusto?
No.
Non è indignata.
Sto in buca di tre, Polanco,
sto in buca di tre, lo dici tu in senese, che significa stare, come dire...
In buca di tre.
Come si può tradurre stare in buca di tre dal senese? Dal senese.
Stare alla grande, stare in una botte di ferro.
Sto in una botte di ferro, bravo. Lei si sente di stare in una botte di ferro, signora Polanco?
Ma io...
No.
Sta bene.
Si sente precaria?
No, non è precaria. No. Si sente precaria? Pronto? No, come nella vita si sente precaria, è tutto precario.
No.
Senta, ma ci vuole spiegare una cosa, signora Polanco? Ricordiamo, Parenzo, ricordiamo che la signora Polanco è considerata una di quelle delle olgettine, no? Una delle olgettine.
Il famoso Olgettine.
Un protagonista anche della serata, adesso per ricapitolare, per dare il quadro agli ascoltatori della famosa... dei problemi, l'ex fidanzato, problemi, va bene, sì, droga, insomma, molta amica di Berlusconi, perché ha conosciuto Berlusconi tramite un suo fidanzato. L'ultima volta che ha sentito Berlusconi quando è stato, signora Polanco?
Per il suo compleanno.
Per il suo compleanno,
quindi poco fa.
Gli auguri.
29, gli ha fatto gli auguri.
Che regalo gli ha fatto?
L'ho fatto una chiamata e le ha augurato il meglio che la vita possa dargli.
Ma come lo vede in questo periodo? In difficoltà? Lei fa il tifo comunque ancora per Berlusconi, perché questo governo sopravviva, che vada avanti. Che dice?
sempre.
Sempre, fa il tifo, un tifo per Berlusconi pazzesco. Pure ma scusi, domani si mette là a fare il tifo quando ce la conta la Camera.
No, ma no, io sto qua tranquilla a fare le mie cose.
Sì, no, questo lo so, ma non è che va alla Camera a fare il tifo per Berlusconi, sarebbe quasi una notizia, insomma, diciamo la verità. Comunque domani lei spera che Berlusconi ce la faccia, no, giusto?
Sì, ma lui ce la farà.
Ce la farà, eh?
Ce la fa.
Ha sentito di questa cosa di Forza Gnocca?
Bella, che cos'è?
No,
Forza... abbiamo attirato l'attenzione della signora.
No, è una frase che Berlusconi qualche volta ha detto, no? Faccio Forza Gnocca, un po' per scrivere, un nuovo partito chiamato Forza Gnocca.
Bello.
Le piacerebbe come nome?
La gnocca,
vabbè, adesso lasciamo perdere.
Voglio dire femminile, no? Gnocchi,
gnocca,
no?
No, ma gnocca vuol dire un'altra cosa, però lei lo sa benissimo.
Vuol dire bella, vuol dire. Cioè,
forza gnocca significa forza.
Forza donna.
Ah, beh, bellissimo.
È allora. Nuovo, diciamo, è un po' più volgare, diciamo, forza gnocca di forza donna. Beh, sì, forza donna.
Dico, ma diciamo che... così, no, forza gnocca no, quel termine no.
Come, chi è che la consiglia
forza
là dietro?
Forza donna è più bello.
Forza gnocca, ma le piace come le piacerebbe come nome di un partito Forza Gnocca?
No.
Come no? Ha detto di sì prima.
No, nel senso che ho capito Forza Gnocca.
No. Beh, pare che l'abbia detto Berlusconi però.
Ah sì, l'ha detto lui. L'ha detto scherzando sicuro, tante cose lui scherza.
Anche quando le disse lei al telefono,
chiaro,
no, che era? Faccio il premier a tempo perso.
Sì, era scherzo.
Era uno scherzo?
Era una battuta.
Era una battuta,
chiaro, chiaro.
Assoluta. Parenzo, lo sai che la signora Polanco ha fatto una canzone insieme ad altre due ragazze che si chiamano Diana Gonzalez e Arisa Spinosa, lo sai?
Sì, ma avevamo dato un'anticipazione in esclusiva alla Zanzara, mi pare, no?
Sì, qualche tempo fa.
Come
però...
si chiama la canzone?
No, la canzone non si chiama, non è quella che ricordi tu, perché quella era la canzone del Bunga Bunga, ma poi non è stata più fatta quella, signora Polanco.
No, io quella ricordavo.
No.
Sì, è stata fatta, però
che?
Adesso quello che avevo in mente da sempre è lanciare questa canzone
quella del Bunga Bunga, che
Bunga Bunga è un pezzo estivo.
È un pezzo estivo, ma questo, c'è un album dove c'è dentro questa canzone,
sì,
del Bunga Bunga o no?
Sì.
E c'è pure la canzone del Bunga Bunga dentro?
Sì, tutte le canzoni abbiamo.
Ma ha detto, scusi,
c'è l'assicurante anche per la borsa di New York che è ancora aperta, mi pare.
Sì, assolutamente, assolutamente l'assicurante, ecco. Questo, la borsa di New York, che chiude intorno anche ora.
Alle 21, che adesso mi ricordo.
Adesso non mi ricordo, sì, ma non sappiamo niente di questo. 22:30 ora italiana.
Forse però sì. Però è rassicurante sapere che c'è il CD della signora Polanco.
Beh sì, certo, ma assolutamente.
Per gli investitori.
Scusi, signora Polanco, ma le voglio chiedere una cosa, ma lei vuole ancora candidarsi, come ha detto in un'intervista?
Ah, questo è buono.
Ma no, ma io stavo scherzando.
Ma lei scherza sempre. Una volta ha detto in un'intervista, anche audio, che è andata a letto con Berlusconi e poi ha detto che scherzava.
Era stata una puntata questa, che...
Sì, lo so, però lei
quindi era visibile. L'ho detto scherzando perché alla fine, sai, parlavano così tanto, parlavano con questa Taormina. Poi mi hanno detto...
Come Taormina?
Sì, c'era anche lui che ce l'aveva un po' con me. Allora.
Che diceva il professor Carlo Taormina? Che diceva?
Illuminiamo subito!
No, allora a quel punto mi hanno chiesto, ma in futuro cosa vorresti fare?
Sì.
E io scherzando, cioè, per
ridendo, sì,
no?
certo.
È chiaro, ho detto, mi vorrei candidare come consigliera regionale, ma...
Era uno scherzo.
Piace a voi.
È chiaro, ma poi da lì fanno tutta una storia così.
Ma Taormina l'ha trattata malissimo, Taormina, no?
Sì, è stato un po'...
Il professor Carlo Taormina.
È stato durissimo,
perché Taormina era uno che stava con Berlusconi, che adesso è uscito, ha un po' il dente avvelenato, denuncia tutte queste cose, la mignottocrazia, un po' come Guzzanti, le donne, eccetera, eccetera. Capito? Dunque lei, per scherzo, gli dice questa cosa e quello si arrabbia, il professor Carlo Taormina. Scusi, signor Polacco, però voglio chiedere una cosa. Lei alla fine questo contratto con Milan Cennel l'ha chiuso oppure no? Oppure è uscita fuori dalla partita con Milan Cennel? Ci sono state grandi polemiche.
Allora, questo non comment.
Come no comment? Ma lei lavora ancora con per Milan? Cioè, voglio dire, non è un mistero, anche qui non si tratta di Fatima, insomma, no?
No, qua no comment.
Ma lavora ancora con Milan Cennel o no? No comment.
No comment.
Però è vero che per le polemiche lei ha passato un momento molto duro, voleva ha pensato addirittura a gesti estremi?
No, ma io a me nessuno mi batte, cioè se le persone possono dire fare, ma io sono tranquilla, sono rilassata. È un modo per dire, magari qualche giornalista, qualcuno ti chiama, quelli che ti massacrano, che non dico il nome, ma ti dicono di tutto e di più, me ne chiamano un'altra volta. Cioè,
ma lei che fa oggi?
Sa che volete, che io mi butto dal quinto piano, cioè cos'è?
Cioè non, non ha mai pensato di suicidarsi, no? Dice di... avendo passato
assolutamente guarda prima che muoio io cioè...
no perché ma come vive, di cosa vive lei oggi
di cosa vive lei signora Polanco?
Io vivo
di che?
Tutto quello che dicono le persone ormai non si vive più.
No, ho capito di cosa vive, di cosa vive dal punto di vista del danè, il denaro,
la sua occupazione,
la sua occupazione qual è?
C'ho i contratti, che sono una modella io.
Lei una, fa la modella, dunque prende.
Ecco, sì,
fa la, ma lavora ancora? Riesce a lavorare ancora?
Sì, sì, no, le campagne così.
Le campagne, eccetera, le fa.
Ma vive sempre lì,
gioielli.
Ma per lei Berlusconi sta per lei Berlusconi è stato da questo punto di vista una fortuna dal punto di vista economico, Berlusconi? Un po' sì.
Io non è stata una fortuna dal punto di vista economico.
Anche però.
No, cioè
una
no, assolutamente. Per me è stata una persona che affettuosa, capito?
Sì.
Un bancomat, possiamo chiamarlo un bancomat anche.
Ma chi è quello che parla così? Cioè, sembra un ranocchio, non si sente neanche la voce.
Come un ranocchio?
Non si permette, signor Polacco.
Si sente come la voce.
Signor Parenzo, signor Parenzo.
No, io le voglio veramente... No, volevo chiedere il ranocchio. Che bello il ranocchio.
Il ranocchio, vuole chiedere...
Prendi un po' di miele. Il miele fa bene con un po' di limone. Così ti la voce si sente un po'.
Il signor Parenzo.
Il ranocchio che poi diventa brinco.
Chi è Parenzo?
Sì, Parenzo. Signor Parenzo. Signor Parenzo vuole sapere, ranocchio Parenzo vuole sapere se per lei Berlusconi è stato anche un bancomat.
Un bancomat amoroso, diciamo.
No, non è stato.
Se ha funzionato anche...
No,
se vuol dire... Sì, vuol dire è stato per lei.
Parlatemi in parole...
Chiare, insomma, se le ha dato un sacco di soldi, questa è la realtà.
Ecco. No, assolutamente.
Assolutamente no. Auguri per il disco,
Sì.
Signora Polanco, auguri per il disco. La canzone si intitolava Hai Amor... Come si chiama?
Sì,
Hai Amor. Ma è stato un amore? Cioè, lei si è mai innamorata di Berlusconi?
Della sua personalità, sì, della sua persona. Sì.
Lei, della sua persona e basta?
Sì, sì, è una persona fantastica.
Ma è fidanzato
qualsiasi
Berlusconi?
Potrebbe.
Qualsiasi donna potrebbe innamorarsi.
Non lo so.
È fidanzato o no Berlusconi?
No, non lo so.
Non lo sa. So. Tutti dicono che è fidanzato, anzi lui dice che è fidanzato.
Ma sento un po' giù però, signor Polanco.
L'abbraccio molto forte, signor Polanco, a presto.
Grazie mille.
Giuseppe, provincia di Venezia.
Ciao.
Saluta Parenzo. Giuseppe, dica che stiamo concludendo.
Senta, velocemente, ma se io non fossi d'accordo con il mio direttore generale per una strategia commerciale, visto che mi occupo di questo nel settore delle costruzioni, cosa faccio? Mi invento e mi rimetto sul mercato.
La politica non è la stessa cosa, però.
No, ma mi perdoni, ma se lei non fosse d'accordo con il suo editore, di due all'una, o ha bisogno dello stipendio e rimane lì.
Guardi, le assicuro che c'è un sacco di gente che non condivide una riga di quello che sostiene il proprio editore e continua a lavorare nella stessa azienda, per cui cioè, non funziona così, Giuseppe, non è vero, non è che uno debba no?
È pieno il mondo
di persone che lavorano in un'azienda senza condividere magari strategie, eccetera, eccetera. Poi i casi sono diversi, anche i mestieri sono diversi. Lei dice che da questo punto di vista Gava dovrebbe perché secondo lei dovrebbe dimettersi da che cosa? Uscire dal PDL, votare la sfiducia, eccetera.
Uno che è partito dalla Democrazia Cristiana per passare con Forza Italia per dissentire dal suo capo, secondo me deve essere...
Vabbè, non mi sembra un percorso naturale, fino ad oggi mi sembra un percorso naturale. DC, tanta gente che è passata, Forza Italia, DC, Forza Italia, e adesso non è d'accordo con Berlusconi. Lei dice però per coerenza dovrebbe dimettersi, ma la politica è un'altra cosa. Domani, Parenzo, 18:30, ciao!
Sì! Cruciani vaffanculo, non sono sui Cruciani. Una vita per il cinema.
preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non fa, non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamolo com'è.
La patonza deve girare.
La zanzara.